Buon pomeriggio. Questi sono i personaggi e questi sono i luoghi del Casentino che ci hanno accompagnato nei primi 3 anni del percorso delle parole e il silenzio. E questo è il 4º anno che comincia proprio in questo momento. Vi ringraziamo di aver ceduto alla tentazione di una bella giornata di sole per stare con noi a parlare di un argomento, credo, molto stimolante, il primo degli sguardi del mondo con cui noi ci incammineremo nel percorso del 2010. Allora Paolo, come si comincia?
Cominciamo, buongiorno innanzitutto, ricordando un po' anche il tema che caratterizzerà questi nostri incontri del 2010. Partiamo oggi con un tipo preciso di sguardo, ma lo sguardo, questa azione del guardare ci porterà, ci accompagnerà un po' durante tutto il 2010. L'anno scorso, se vi ricordate, chi ci ha seguito, vedo molte facce che ritornano, molti amici, avevamo scelto l'ascolto, l'ascoltare. Quest'anno proviamo un'altra azione sull'apparentemente umile, cioè il guardare, consapevole dal guardare poi comincia davvero tutto quello che è importante e incominci. Guardare, e guarderemo con tanti tipi di sguardo, tanti modi. Guarderemo con lo sguardo del pittore, dello scrittore, del creativo. Oggi iniziamo con lo sguardo forse più particolare, perché è legato al cambiamento, al movimento forse che più ha cambiato le nostre vite, ha cambiato le nostre identità, le nostre relazioni, il cambiamento che passa attraverso internet, attraverso tutto quello che ci arriva nel mondo che qualcuno di noi definisce virtuale. Lo faremo con questi nostri due ospiti che ora Massimo vi presenterà, e con la voglia di capire qualcosa di più di un mondo che effettivamente, soprattutto a noi della nostra età, un pochino ancora ci sfugge.
Negli ultimi 15-20 anni sono accadute cose che hanno cambiato completamente la nostra identità sociale e il nostro modo di comunicare con gli altri. È importante capire dove siamo e dove stiamo andando, per questo abbiamo chiamato un personaggio molto autorevole, docente di sociologia delle comunicazioni all'Università di Firenze. Salutiamo Carlo Sorrentino. Buonasera e grazie. Allora, è stato uno dei primi giornalisti a credere nella rete, ci ha creduto così tanto che si è spostato dai marciapiedi della cronaca al desk, dove è diventato ed è uno dei giornalisti italiani più importanti per quanto riguarda l'informazione sul web. Marco Pratellesi. Marco, tra l'altro, è responsabile di uno dei siti più visitati, e cioè del Corriere.it, il sito del Corriere della Sera. Noi vogliamo proprio cominciare con una curiosità, poi svilupperemo tanti temi, almeno ci proveremo, cercando di rendere alquanto interessante questo nostro incontro. Ma ci piace partire sempre, quando abbiamo degli ospiti, da loro, dal proprio percorso di vita. E allora Marco, ritorno proprio a quella battuta con cui ti ho presentato. Perché a un certo punto tu, cronista sulle piste del mostro di Firenze, piuttosto che della strage dei Giorgofili, cronista di razza, hai capito che il mondo andava in un'altra direzione e hai scelto, quando ancora quella strada non era molto battuta, hai scelto di orientarsi verso il web?
Ma potrei giustificare la scelta con una battuta: non sapevo dove mettere i disegni di Pacciani, nel senso che, non so se ricorderete il processo del mostro di Firenze, ma Pacciani, presunto mostro, perché poi in realtà è morto prima che la sentenza passasse in giudicato, quindi da un punto di vista giudiziario non può essere considerato colpevole, era un disegnatore discreto, disegnava a matita, e quando a un certo punto è iniziato il processo, era una certa fase, vennero fuori questi disegni, tantissimi disegni che erano stati allegati agli altri. Erano disegni interessanti che ovviamente la pubblica accusa aveva portato in aula per giustificare una certa tendenza del Pacciani, e con Marco Baldarzi, che Paolo ricorda, un collega con cui abbiamo fatto il controllo giudiziario insieme, avevamo appena iniziato, era il 1997, a fare una rivista online, una Reality Magazine. E così decidemmo di perché non li mettiamo tutti online questi disegni? Ecco, credo che in Italia, ovviamente non nel mondo, ma in Italia sia stato uno dei primi casi in cui si sia utilizzato internet nell'ambito di un giornalismo che era un giornalismo, una cronaca giudiziaria, in cui si raccontava un processo, per far vedere atti che stavano legati al processo e che nessun giornale, a meno che non avesse fatto un'edizione speciale, avrebbe potuto pubblicare. In realtà noi avevamo già iniziato a esplorare internet con questo Reality Magazine, che era un giornale fatto online appunto nel 97 da me e Marco, lo facevamo avanzatempo, la sera quando avevamo finito di lavorare al giornale ci ritrovavamo da questo provare un po' così la mitologia della cantina, il provider fiorentino squattrinato, che non ci dava assolutamente niente per quello che facevamo per questa rivista, ma ci trovavamo lì nella convinzione che quello sarebbe diventato anche in Italia un passaggio importante per il giornalismo del futuro. E questa cosa dei segni facciali è stata una delle prime cose significative che abbiamo fatto, di cui poi si è parlato perché le agenzie ne parlarono, insomma, su internet a un certo punto esistevano questi disegni che nessun altro avrebbe potuto vedere se non recandosi in una cancelleria o al processo dove furono mostrati. Quindi direi che è una battuta, ma è un buon esempio di quello che si può fare internet, di come internet sia diventato all'inizio complementare al giornale e come forse oggi si dovrebbe cominciare a parlare di una complementarietà del giornale rispetto a internet, proprio per un ribaltamento di prospettive e di importanza che si sta verificando. Questo è il primo incontro del 2010, si parla di internet e dei giornali, è stato scelto proprio l'anno Rimini per il giornale, sapete che non esiste nessun'altra crisi dell'editoria nella storia della stampa da acute in poi grave come questa. I giornali sono una grave crisi perché risentono come tutti i settori produttivi della crisi congiunturale che ha attraversato tutto e sta attraversando tutto il mondo, ma risentono di una crisi propria, strutturale, di un modello di business che non funziona più e che quindi ha mandato in crisi gli editori, e qui il discorso si farebbe lunghissimo sulle prospettive, su quello che ci sarebbe da fare per cercare di rimettere le baracche in piedi.
Marco, solo in una battuta, come cronista di giudiziaria hai avuto sicuramente le tue soddisfazioni, i tuoi buchi, come si dice in cronaca, e i tuoi scoop, ma da giornalista specializzato online, qual è stata la pagina che in questi anni, sono ormai una quindicina che ti occupi di questo lavoro, 7 circa da direttore del Corriere.it, qual è stata la pagina più bella che senti di aver scritto in questi anni?
È un po' difficile perché nel giornalismo online sì, si fanno degli scoop, si hanno delle notizie prima degli altri, ma il concetto di cupo tipico del giornale, insomma il giornale, se voi la mattina andate in edicola e comprate un giornale, una notizia, tutti gli altri non ce l'hanno, fino al giorno dopo non ce la potranno avere. Questo è, quindi diciamo, ha un lasso di tempo che copre le 24 ore. Su internet il concetto di buco è molto relativo, perché se io do la notizia prima degli altri, dopo 10 minuti ce l'hanno anche gli altri, se non altro perché la copiano da me. Quindi sì, c'è una soddisfazione per arrivare primi, ma succede più volte questo e quindi si stempera. In realtà il concetto di soddisfazione online si sposta più sulla costruzione dell'evento, cioè su quello che intorno a un evento sul quale tutti stanno lavorando si riesce a dare in più rispetto agli altri. E di solito questo avviene in occasione dei grandi eventi, dall'11 settembre alla morte del Papa. Quindi quando ci sono i grandi eventi, la differenza rispetto a quello che fanno gli altri la dà la capacità di inventarsi, di avere un'idea, di pensare a qualcosa che renda quello che tu fai originale, diverso e superiore, almeno nel tuo metodo di giudizio, a quello che fanno tutti gli altri. E questo può variare da un'iniziativa, per esempio con il Papa, che era cinque anni fa ormai, quindi ancora non c'erano tutti gli strumenti di oggi, l'iniziativa allora fu, cosa che non faceva ancora quasi nessuno, far inviare le foto di chi era a San Pietro, di chi era lì, foto dei lettori, quindi chiedere a chi c'era di mandare una testimonianza, e allora fu una cosa abbastanza inusuale. Più di recente siamo passati alle dirette, come so che segue il sito SARE, in molti casi riusciamo a dare la diretta video degli avvenimenti, che è una cosa che solo 2 anni fa era impensabile. So cosa vi posso dire, le operazioni sulla navetta spaziale di 1 anno fa siamo riusciti a darli in diretta dallo spazio sul sito, cosa che nessuna televisione si può permettere, perché sono operazioni che durano 3-4 ore, nessuna televisione può piegare un palinsesto per dare 3-4 ore di operazione nello spazio intorno alla nave spaziale. Noi 1 anno fa l'abbiamo fatto ed era la sera, ma è stata una cosa seguitissima, quindi la capacità di fare cose che gli altri non riescano a fare e su quello creare un valore aggiunto che nessun altro media si può permettere di fare in quel momento. Questa è un po' la soddisfazione.
Carlo, di solito i cambiamenti che tu studi come sociologo hanno il tempo di arrivare, di sedimentarsi. In questo caso mi pare che non c'è possibilità, cioè una innovazione tecnologica come dire, arriva in maniera dirompente. Facebook fino a 3-4 anni fa non c'era e ora non si può vivere senza. Google è, come dire, è pane quotidiano, esiste da una dozzina di anni. In che modo nel tuo lavoro tu hai percepito che questa svolta di quello che stiamo vedendo adesso sullo schermo, di queste icone, di questi marchi, avrebbe cambiato decisamente la vita di ciascuno di noi?
Ma è un po' come dici tu, cominciando anche io con una battuta, potrei dire che non ci danno il tempo di fare il nostro mestiere, insomma, che diversamente da quello del giornalista, del ricercatore, nel mio caso del sociologo, è un mestiere che richiederebbe tempo che appunto i fenomeni si assestassero, mentre qui i fenomeni cambiano di minuto in minuto, e quindi anche sviluppare ipotesi e studi diventa più complesso. Diciamo che possiamo distinguere la tua domanda in due filoni, un po' come cambia la vita personale anche di un ricercatore, ma come di chiunque altra persona, come cambia il nostro lavoro. Dall'altra parte invece questo che cosa comporta nella capacità di fare analisi sociale. Per quanto riguarda la prima cosa, credo che è sotto gli occhi di tutti, ormai è sempre più difficile distinguere per esempio tra tempo di lavoro e tempo di non lavoro, con questi aggeggini che noi ci portiamo tutti dietro in continuazione, ora diventa molto semplice potersi collegare, per dire la cosa più banale, alla posta elettronica, e nella posta elettronica quello che succede è che noi di secondo in secondo, a seconda di quale messaggio apriamo, modifichiamo i nostri ruoli sociali, perché se mi scrive mio figlio faccio il babbo, se mi scrive un mio collega faccio appunto il sociologo e via moltiplicando, e quindi noi in continuazione passiamo da un ruolo sociale all'altro, no? E questa caratteristica riguarda sostanzialmente molti di noi 24 ore su 24, mentre prima ricorderete questo modo di dire che giustamente oggi i giovani non comprendono, non capiscono, non riescono proprio a intendere, si diceva prima stai al tuo posto, perché ogni posto, ogni luogo aveva in qualche modo dei ruoli specifici, dei mondi specifici. Ora in realtà invece c'è una convergenza, un termine che usiamo molto spesso quando parliamo di internet e del web, c'è una convergenza nello stesso luogo, nello stesso attimo, nello stesso spazio e nello stesso tempo di una varietà di informazioni tra di loro molto eterogenee, che investono la varietà dei nostri ruoli sociali, quelli familiari, quelli amicali, quelli lavorativi e quant'altro. Quindi noi siamo abituati, sempre più abituati, a passare, no? da un mondo all'altro in continuazione, ripeto, anche stando fermi nel salotto di casa nostra oppure in questa sala del Castello di Pompei, possiamo passare da un ruolo sociale all'altro in continuazione. Questa ha tutta una serie di significati su cui probabilmente dopo saremo costretti a tornare, per esempio una ridefinizione sulla quale molto spesso non ci soffermiamo adeguatamente, una totale ridefinizione della dimensione di pubblico e di privato, che oggi hanno confini molto più labili che nel passato, con conseguenze socialmente molto interessanti. Ovviamente questo incide anche nel modo di fare ricerca, di fare analisi sociali. Sociali cambiano le fonti, un po' come per il giornalismo, cambiano le fonti, cambiano le metodologie di lavoro e continuativamente, diciamo la cosa anche un po' più stupida, un po' più simpatica, per esempio per chi come me fa il professore universitario diventa difficilissimo seguire le tesi di laurea, perché la prima cosa da fare è controllare sul web che non siano copiate. Perché ovviamente diventa molto molto più semplice poter attingere a testi, non solo a testi di altri. Quindi è un universo che riguarda la vita quotidiana di tutti quanti noi e la vita professionale di quasi tutti noi.
Grazie Carlo. Adesso noi questo cambiamento vertiginoso proviamo a rappresentarlo con delle immagini. Questo filmato è una specie di vortice, ma rappresenta quello che è successo soprattutto negli ultimi 20 anni. Internet, sapete, è nato perché era un sistema di collegamento che utilizzava la difesa militare americana, e quindi le prime immagini si riferiscono proprio a questo, però poi cominciano nel giro di poco tempo a apparire, lo vedremo tra poco, la famosa chiocciolina, e poi immagini che sono nel nostro immaginario, Netscape, Google, eBay, MySpace. E questo succede nel giro di pochissimi anni. Pensate che Internet è del 1983, Google del 98, Wikipedia del 2001, Facebook e YouTube sono proprio dei bambini, hanno 5 e 6 anni. Qui vedete scandite queste date. E in questo poco tempo oltre 2 miliardi di persone nel mondo hanno la connessione a Internet. Gli italiani sono stati abbastanza lenti, però nel giro di poco tempo stanno un po' recuperando, siamo a circa 23 milioni, fonte il blog di Marco Pratellesi. E quindi, insomma, sono successe molte cose e ora Paolo con i nostri ospiti cerca di cominciare a capire il senso di tutto questo.
Iniziamo, perché veramente i temi sono tantissimi. Io inizierei proprio da Carlo, perché Massimo ti ha chiesto come è cambiato il tuo lavoro, ma io ti vorrei chiedere come siamo cambiati noi ai tempi di Internet. Non tanto come è cambiata la politica, come è cambiata l'economia, come è cambiato il sistema delle comunicazioni, questi magari sono temi importanti che andremo a toccare dopo, ma come è cambiato il nostro modo di pensare, di relazionarci con il mondo esterno, di concepire e pensare la realtà. Per esempio, io leggevo l'altro giorno una dichiarazione di Kevin Kelly, uno dei fondatori di Wired, e diceva: in generale mi capita di presumere sempre più spesso che quello che so è sbagliato, un atteggiamento ideale per uno scienziato, ma questo significa anche che ho più probabilità di cambiare idea per i motivi sbagliati. La capacità di accettare l'incertezza è uno dei cambiamenti che ho subito. Dal tuo osservatorio, c'è tutto questo? Come è cambiato il nostro modo di conoscere?
Ma mi piacerebbe risponderti come rispose qualche decennio fa uno storico francese a chi gli chiedeva un giudizio sui cambiamenti prodotti 2 secoli prima dalla rivoluzione francese. Lui rispose: sono passati appena 2 secoli, troppo presto per rispondere. Ma appunto non posso permettere, visto le premesse che tutti noi abbiamo annunciato, non posso esimermi. A me piace descrivere, io uso questa metafora da un po' di tempo, mi piace descrivere la nostra società come una società densa. Che cosa voglio dire con questo termine? Che si ricollega un po' alla citazione che facevi tu. È una società che si sta sempre più addensando di informazioni. Viviamo in un mondo in cui appunto la moltiplicazione dei flussi informativi è incessante, straordinaria. Poi dopo casomai ne parleremo con Marco, forse non sempre riflettiamo come per esempio il lavoro giornalistico si sia sia completamente ribaltato, lo ricordava prima anche Massimo, fino a qualche anno fa Marco rincorreva le notizie da cronista giudiziario, oggi i giornalisti devono ripararsi dalle notizie in qualche misura che a milioni arrivano sulle loro scrivanie, insomma, o comunque devono fare un lavoro di selezione straordinario, però in realtà tutti siamo costretti a fare questo. Ciò che le nuove tecnologie fanno, ma che in realtà da sempre fanno i mezzi di comunicazione, mi piace citare una cosa che faccio sempre, una storica delle idee tedesca che ha scritto un famoso libro che si chiama La rivoluzione inavvertita, la sua tesi principale è che in realtà da Gutenberg a Internet noi ci troviamo davanti ad un'unica rivoluzione di cui non ci siamo accorti, perciò inavvertita, o di cui forse ci stiamo accorgendo soltanto negli ultimi anni per la velocità che Internet impone a questa rivoluzione, che è quella della velocizzazione dei flussi informativi. In realtà anche quando Gutenberg inventò la stampa a caratteri mobili per poter diffondere la Bibbia, aveva interesse a velocizzare i flussi informativi. Oggi siamo arrivati ovviamente a livelli che Gutenberg nemmeno lontanamente poteva sognare. Ecco, allora, questa velocizzazione dei flussi informativi fa sì che noi viviamo in un mondo talmente denso di informazioni che voi appunto avete secondo me opportunamente dedicato questo ciclo allo sguardo, che diventa molto più difficile vedere. A me, meridionale, a me napoletano, la densità evoca la nebbia, no? La nebbia è esattamente qualcosa che non ci permette di vedere, che ci costringe per farci vedere ad esibirci per esempio con il giubbotti catarifrangente, no? E qui vedremo poi forse dopo affronteremo sulla difficoltà di rendersi visibili in una società così ricca di informazioni. Però ecco, una società densa di informazioni, una società sostanzialmente resa opaca dalla troppa evidenza informativa, le conseguenze sono un po' quelle che citavi tu, cioè la gestione dell'incertezza. L'incertezza diventa sostanzialmente una condizio sine qua non dell'uomo contemporaneo. Noi non possiamo che muoverci in un sistema di incertezza. Mi piace molto la citazione che tu hai dato, perché se ci pensate bene, lo scienziato non si interroga sul fatto di dover essere incerto, perché fa parte della vita dello scienziato questo. No? Dubitare fino alla fine, la scienza è una falsificazione progressiva, ma si interroga su una cosa molto più importante, sul fatto che questa incertezza possa essere prodotta da false informazioni, da informazioni non adeguatamente controllate, no? Che ci riporta ad un tema fondamentale quando noi parliamo di comunicazione, e cioè: come faccio a fidarmi delle informazioni che ricevo? Che è una questione, come dire, fondamentale, che è la questione della fiducia. In una società sempre meno fideistica, in cui sempre meno crediamo a prescindere, ma dove sempre più è necessario credere sulla base di prove, cioè costruire sistemi fiduciari, una società densa di informazioni ci pone come più impellente questa domanda: come faccio a fidarmi? Di chi mi fido? E poi appunto, casomai lo vedremo dopo, in realtà uno dei grandi problemi che la rete pone è anche quella della ridefinizione del sistema fiduciario.
Grazie. Ti rifino un'altra citazione, perché il cambiamento ha molti aspetti, e chiama in causa anche probabilmente le differenze che questo cambiamento provoca sulle generazioni, sulle diverse generazioni. Ora c'è un'espressione che per me è molto difficile, o meglio, ancora non ho capito bene che cosa vuol dire, o se lo capisco a volte la intendo fino a un certo punto, è quella di nativi digitali. Probabilmente noi ovviamente non siamo nativi digitali, con questa espressione ci si riferisce a giovani, a persone che comunque sono nate diciamo dall'80 o dall'85 in poi, e che sono cresciute in un ambiente già dominato da queste nuove tecnologie. Se ne parla molto nei giornali oggi. L'altro giorno ho trovato questa citazione di Luca Sofri, che forse ci aiuta anche a parlarne nel modo più giusto, perché ci dice: devono gli adulti, cioè noi, devono liberarsi dall'inclinazione entomologica nei confronti dei fenomeni che riguardano i loro figli o nipoti. Noi non siamo scienziati che studiano gli insetti, siamo insetti che studiano gli scienziati, per quanto insetti curiosi e colti, colti di un'altra vecchia cultura. Dentro queste cinque righe ci sono molte cose, anche perché è giustamente da respingere questa tentazione di fare entomologia sui nativi digitali, però abbiamo bisogno di sapere qualcosa di più su questi nativi digitali. La curiosità è comunque forte, le risposte da dare sono necessarie. Allora ti chiedo, questo cambiamento che cosa, come si è manifestato sulle generazioni più giovani, sui ragazzi, magari ne vedo tanti oggi, e in quanto e in cosa noi siamo diversi dalla generazione che ci ha fatto seguito?
Dunque, i nativi digitali ovviamente sono quelli per i quali l'ambiente mediale che noi oggi vediamo è un ambiente naturale, non un ambiente costruito. Ripeto, ci sono sempre stati, come dire, dei nativi. Io sono nato nel 58, in qualche modo appartengo, come Marco e come tanti cinquantenni di oggi, a quelli che possiamo definire i figli della televisione, quindi i nativi della TV, no? Cioè coloro per i quali la televisione era una roba che stava lì in casa con il frigorifero, la lavatrice e tanti altri elettrodomestici. E ovviamente questo modo di guardare a questo ambiente è un modo completamente distinto rispetto a chi ha consapevolezza di quello che c'era prima. Questo è, ritornando anche alla domanda che mi faceva prima Massimo, è una delle difficoltà maggiori che lo studioso ha, perché uno studioso sociale, una delle prime regole dello scienziato sociale è quello sostanzialmente, come diceva un grande sociologo scomparso, di decentrare lo sguardo, o per dirlo in un termine un po' più così alla mano, mettersi nei panni degli altri. No? E ovviamente per la nostra generazione studiare con i media è enormemente difficile per i motivi che dice Luca Sofri, perché rischiamo sempre di avere appunto questo atteggiamento dello scienziato che studia gli insetti, studiare comunque un ambiente in cui mai riuscirà ad entrare, e non capire invece le logiche di chi in questo ambiente è nato e si muove con una sveltezza, una rapidità, un'abilità, una competenza a noi negata. Per dirla ancora una volta scherzosamente, è esattamente la stessa esperienza che ogni babbo fa quando gioca alla PlayStation con il figlio e inverte una caratteristica del giocare con i figli. Una volta si giocava con i figli e li si faceva vincere per dargli fiducia, oggi i figli a questi nuovi giochi vincono di default, insomma, no? Anche se voi vi impegnate allo stremo. Io credo non aver mai vinto una partita alla PlayStation con mio figlio, nemmeno quando aveva 3 anni, io sono particolarmente legato, ma insomma credo sia un'esperienza abbastanza diffusa. Allora, però questo ci pone la tua domanda pone, secondo me, ci fa entrare esattamente nel termine giusto. I nuovi media, quindi il web, il web 2.0, i social network, e ogni volta che denominiamo, qualifichiamo qualcosa, abbiamo sempre paura, perché come si diceva prima, domani è un altro giorno e ci sarà già subito un'altra rivoluzione che smentirà tutto quello che noi staremo dicendo. Però i nuovi media sono un nuovo ambiente sociale, ma sostanzialmente come lo erano anche i vecchi media, però con caratteristiche totalmente diverse. Quando si parla dei mezzi di comunicazione di massa, mi piace sempre citare un famoso studioso che dice che i mezzi di comunicazione, la forza dei mezzi di comunicazione, a prescindere poi delle valutazioni più circostanziate che possiamo fare in seguito, la forza dei mezzi di comunicazione è stata quella progressivamente di superare i monopoli informativi. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando è arrivata la radio e poi la televisione, non occorreva più saper leggere e scrivere per accedere ai media, e quindi in qualche modo a coloro che detenevano il potere di leggere e scrivere è stata tolta una fetta di potere. perché c'è un ingresso diretto che ognuno poteva avere con questo ambiente comunicativo. Questo tra l'altro sarebbe interessantissimo, ma ci porta lontano, ragionare su perché poi gli intellettuali quasi sempre sono contro i nuovi mezzi di comunicazione, perché questo processo sottrae progressivamente evidentemente potere alla forza delle loro parole, alla forza delle loro idee, alla forza dei loro scritti. E le nuove tecnologie hanno ancora più, come dire, prepotentemente, fortemente, come dire, superato, reso più labile questi monopoli informativi. No? Noi slittiamo da un sistema di significato a un altro, da un mondo all'altro, quello che dicevo prima, no? Con questi confini tra mondi sociali e gli altri, tra il mondo del lavoro, il mondo del divertimento, il mondo della famiglia, eccetera. E ci abbiamo uno slittamento continuo di significato e una, come dire, apparente, e sottolineo questa apparente, abbassamento delle barriere. Faccio un esempio per rendere più chiaro quello che stavo dicendo. Faccio un esempio, anch'io cito a memoria, quindi con meno precisione di Paolo Ciampi. Quest'autore fa un esempio che io cito sempre anche a lezione con i miei studenti. Dice: vi siete mai chiesti perché una volta noi punivamo i nostri figli dicendo vai a letto senza cena? E oggi non lo facciamo più, perché prima andare a letto senza cena era una piccola detenzione nel buio di una cameretta dove tu non potevi fare altro che stare lì a girarti i pollici oppure a dormire. Oggi provate a dire a vostro figlio vattene nella tua cameretta, fai salti di gioia perché nella sua cameretta è connesso con il mondo, non solo, ma con il telefono e con la carta di credito del babbo si ordina anche la pizza e si rifà anche la cena. Ecco, allora un luogo di esclusione è diventato un luogo di inclusione, no? E ripeto, l'aneddotica potrebbe essere infinita, però la domanda è: questa apparente caduta di barriere che cosa provoca? Ritorniamo poi alla domanda iniziale, nella costruzione della nostra identità. E qui ci sono due scuole di pensiero, diciamo così, per voler semplificare, alla quale, lo dico con grande onestà citando lo storico francese di prima, io non so a quale delle due scuole ancora iscrivermi, ancora non ho deciso, no? La scuola degli scettici, dei pessimisti, che sottolineano come questo eccesso di informazione, questa, come dire, possibilità di stare sempre connesso nei social network eccetera eccetera dei nostri figli finisce col farli circolare all'interno di mondi frequentati da persone tra di loro sempre più simili. E quindi sostanzialmente poi questa apparente apertura, questa caduta di barriera produrrebbe un involontario ritirarsi ognuno di noi in comunità, come dire, frequentate, fatte, composte da persone sempre più simili tra di loro. No? Per dirla in due parole, la nostra lamentela di genitori quando diciamo ma stai sempre su Facebook a dialogare con i tuoi 10 amici, ma che te viene da dirti, insomma, sempre con i tuoi 10 amici in cui immaginiamo che possano dirsi poche e solite cose. C'è invece la scuola di pensiero degli ottimisti che parla della cosiddetta serendipity, cioè del fatto che avendo un mare molto più largo da navigare, in realtà in questo ambiente più aperto tu non sai mai dove andare a finire e quindi tu ti imbatti in sempre nuove scoperte e sostanzialmente quello che starebbe succedendo è che ognuno di noi sta diventando un piccolo giornalista, o più giornalista in termini non mi piace, un piccolo, lo dico in inglese ma poi traduco subito, un piccolo gatekeeper è il termine con cui in inglese vengono anche definiti i giornalisti, vuol dire guardia cancelli, gatekeeper è chi decide che cosa deve stare dentro e che cosa deve stare fuori. Ognuno di noi sempre più oggi sta diventando il costruttore del proprio palinsesto informativo, insomma, no? E allora appunto gli ottimisti dicono sostanzialmente questo mondo più aperto ci permette a tutti di navigare in mari perigliosi, insicuri, talvolta anche pericolosi, ma di imbatterci anche in cose che altrimenti mai troveremmo, e quindi sostanzialmente di costruire delle forme di pensiero, delle forme mentis meno scontate che nel passato. Ai posteri la cosa in tempo.
Non sarà semplice. Marco, mentre parlavi di anzi dei nostri trascorsi, perché abbiamo avuto trascorsi comuni come cronista di giudiziario, mi veniva in mente come si comunicava con le redazioni allora. Avevamo il gettone, avevamo degli strani oggetti che poi sono spariti, che ci si portava nella cintura, si chiamavano teletrin, non avevamo cellulari, insomma era tutto un altro mondo. Il nostro lavoro è cambiato poi tutto sommato in pochi anni, in pochissimi anni. Questo per dire non si parla di 40 o di 30 anni.
Teletrin era l'oggetto. Cerca persone, ritengo sia stato l'oggetto più assurdo e violento che sia mai stato applicato a un uomo nella realtà. Perché tu stavi fuori in una situazione magari dove avevano accoltellato uno, una situazione difficile, che non potevi mollare, ti arrivava questo, guardavi il numero e capivi che era il giornale, ma non li potevi chiamare. Dovevi decidere se stare lì, andare a chiamare il giornale, quanto era importante. Era una situazione di angoscia tale che io a un certo punto lo sentivo, avevo tolto il TTT perché ho messo la vibrazione e ogni tanto facevo così perché mi sembrava che vibrasse anche quando non vibrava. Quindi quello è stato veramente uno degli oggetti.
Ho fotogrammi di che proprio mi ricordo di questi gesti, di queste situazioni. Però questo soltanto per dire che in pochi anni il lavoro è cambiato in maniera tale, certi oggetti sono anche scomparsi e certi nomi non dicono assolutamente niente a chi è nato magari dopo gli anni Ottanta. Ti volevo chiedere semplicemente se dall'alto della tua esperienza ci racconti un po' il cambiamento del lavoro, delle relazioni, e anche se mi dai, se ci dai qualche elemento rispetto a uno spunto ora di Carlo, rispetto al fatto, ma siamo davvero sicuri che cos'è il giornalismo oggi? Io prima, quando si faceva il lavoro, sapevo chi era giornalista e chi non era giornalista. Oggi mi sembra che queste identità siano un pochino più confuse e meno nette. Stiamo diventando tutti forse un po' giornalisti? Com'è questo punto?
Guarda, allora, come è cambiato il lavoro, ovviamente è cambiato tantissimo, e per riprendere l'inizio di questa chiacchierata che riguardava la capacità di cambiamento legata all'innovazione tecnologica è uno dei cruci maggiori che hanno oggi gli editori di giornali. Guardavo fra gli oggetti che avete mostrato l'iPhone, che molti di noi hanno in tasca, per farvi un esempio banale. È una cosa che è successa ieri, che ho scritto oggi sul Corriere, quindi se qualcuno per caso ha avuto la malaugurata idea di comprare il giornale, non lo fa più nessuno, potrebbe anche averlo letto. È praticamente un mese che il Corriere ha deciso di mettere la consultazione del sito web a pagamento sull'iPhone. Repubblica l'ha messo, credo, da pochissimi giorni. Ieri Steve Jobs, cioè ieri l'altro, io ho scritto ieri l'altro, presentando il nuovo iPhone OS 4 che uscirà a giugno, fra le altre cose che ha questo nuovo iPhone, ha questa funzione IAD, che è la funzione per la pubblicità. Quindi a un mese esatto dal momento in cui si è deciso di mettere a pagamento, quindi uno paga perché per consultare le notizie, esce fuori questa applicazione che consente di mettere la pubblicità, che potrebbe essere devastante per una serie di motivi. Chi ha l'iPhone sa che ha un sistema di geolocalizzazione per il quale può anche sapere dei suoi amici che hanno l'iPhone, che è per esempio, se ci fosse qualcuno amico mio su queste applicazioni, ce l'ho sull'iPhone, questa stanza, io saprei anche senza vederlo che qui o che pure è alla Rocca qua vicino, che è a pochi chilometri da qui. Quindi immaginatevi una cosa del genere applicata alla pubblicità, che potenzialità potrebbe avere, perché ovviamente diventa più una pubblicità indifferenziata, ma è una pubblicità geolocalizzata, per cui si potrebbe ricevere le offerte del negozio sotto casa piuttosto del concessionario di macchine dietro l'angolo. Ecco, questo è un esempio classico di come una decisione presa un mese fa da parte degli editori potrebbe essere costretta a essere ripensata da qui a pochi mesi, perché se questa applicazione dovesse funzionare è evidente che probabilmente di nuovo l'interesse dell'editore potrebbe essere quello di avere più utenti, più lettori sul sito che non pochi lettori che pagano per leggere il poco. Quindi questo è un panorama di come questo lavoro, anche in termini di capacità di produrre ricavi, sia continuamente rimesso in discussione dalle tecnologie. Un altro aspetto importante forse è quello, come diceva Carlo, di chi ci dobbiamo fidare. La prima risposta è di nessuno, di tutti e di nessuno, perché il web appunto funziona un po' così. Tutti possono in qualche modo dire la propria opinione, possono pubblicare le proprie, tra virgolette, notizie. In fondo Facebook è un luogo dove i ragazzi pubblicano in qualche modo delle notizie non forse socialmente rilevanti, ma socialmente rilevanti per il loro gruppo ristretto, quindi è difficile. Io credo che chi possa in qualche modo dare un valore di attendibilità in quello che facciamo oggi, siano proprio i lettori. Voi considerate che su alcuni articoli che ormai noi che facciamo quotidianamente, ormai possiamo avere più di 1000 commenti dei lettori. Sapete che il lettore non solo è un lettore, può leggere l'articolo, ma se trova qualcosa che non va o vuole esprimere un commento o un giudizio su quello che ha letto, lo può fare. Ci sono alcuni articoli ormai a fine giornata che hanno anche 1000 commenti. Ecco, io credo che un articolo che è passato al vaglio critico, non tutti i commenti sono ovviamente critici, ma vi posso assicurare che quando sbagliamo qualcosa i primi 10 commenti sono di lettori che dicono attenzione, perché la capitale del Brasile non è più non è Rio de Janeiro, ma è Brasilia, piuttosto che il lettore che ci dice attenzione perché su quella definizione scientifica avete sbagliato, il lettore, insomma, oppure anche per esempio su questi articoli tecnologici che hanno magari una competenza maggiore. Ecco, io credo che il sapere quotidianamente di essere comunque sottoposti a circa 1.600.000 lettori, quindi al controllo di persone che possono in qualche modo confutare o avvalorare quello che è scritto, sia una verifica straordinaria che nessun giornale in passato si mandava la lettera al direttore, ma poi era discrezione del direttore pubblicarla o non pubblicarla, e comunque non si aveva mai la percezione immediata che qualcosa fosse sbagliato. Ci si poteva accorgere magari il giorno dopo dalle lettere, il direttore diceva oh attenzione che abbiamo fatto un errore, non pubblichiamo niente, va bene, oppure una piccola nota in fondo a un articolo. Ecco, oggi noi abbiamo la percezione immediata, dopo 5 minuti che un articolo è online, se c'è qualcosa di sbagliato state tranquilli che arriva. Insomma, questo è anche la potenza della rete, cioè il fatto che c'è comunque, un po' quello che diceva Carlo, questo grande mare c'è un'intelligenza che supera sempre per forza di cosa l'intelligenza del singolo. Io, per quanto possa essere un bravo giornalista, posso sbagliare e questo va da sé, posso occuparmi di cose a volte nel quale non sono così preparato o ferrato. Ecco, fra quelli che mi leggeranno là fuori ci sono sempre molte più persone preparate di me su quell'argomento, pronte a farmi notare laddove ho sbagliato, e questo è sicuramente una prova una verifica importante del lavoro che facciamo, perché è una verifica aperta che non si nasconde dietro a quello che diceva Carlo, l'intellettuale che si pensava un tempo che sta sull'autore della voglia, scrive, dispensa e poi insomma, purtroppo da quando abbiamo aperto il sito al commento dei lettori, non faccio nomi, ma tanto se frequentate il sito li sapete tutti, molti nostri colleghi autorevoli che firmano l'editoriale in prima pagina sono abbastanza regolarmente massacrati, perché vengano trovati faziosi, perché vengano trovati imparziali quando parlano di una parte o piuttosto dell'altra. E insomma, e questo all'inizio non l'hanno gradito tanto, ma poi hanno dovuto accettare che anche fra i lettori del Corriere, che è un giornale non apertamente di sinistra, non apertamente di destra, un giornale che cerca di come dire, mantenere una distanza tra le parti politiche, però ovviamente in questo ventaglio di editorialisti ci sono editorialisti che sono più simpatizzanti magari per una parte o per l'altra, e i lettori non mancano mai di farlo notare e di attaccare a volte anche con forza le posizioni.
massimo.
Bene, io mi sono alzato perché cercavo di geolocalizzare Andrea Dini. Dov'è Andrea? Ecco, non c'avevo questo dispositivo nuovo che magari avrebbe consentito di sapere che era qua. E Andrea Dini ci permette di dire, per chi non conosce i nostri incontri, noi tutte le volte cerchiamo di raccogliere delle esperienze che vengono anche dal territorio sui argomenti di cui parliamo. Uno dei temi che non riusciremo a toccare oggi, ma anche proviamo almeno a sfiorare, è quello che con le nuove tecnologie, con internet, soprattutto un po' di anni fa, si diceva che ci sarebbe stata, come dire, una crescita esponenziale delle possibilità di lavoro. In realtà, se è cresciuta la rete, non altrettanto sono cresciute le opportunità di lavoro, però per qualche giovane particolarmente intraprendente, delle possibilità si sono aperte. Andrea è un giovane che è ingegnere, sta ancora studiando, ma è un piccolo Archimede. Lui la sua invenzione l'ha già brevettata, ha già avuto modo di vedere, l'ha letto e seccato già un suo circuito spazio. Ci puoi ascoltare, Andrea, che cosa hai inventato?
Buonasera a tutti, tendo a precisare che non ho proprio venduto questa cosa in quanto l'ho realizzata per un'azienda. Neanche perché è liberamente scaricabile, è gratuita. È stata, diciamo, una specie di esperimento su cui magari in futuro investiranno. È stata la mia tesi di laurea, si chiama ProMiner. Sostanzialmente è un software che permette di realizzare delle campagne di product marketing. È necessario comunque fare chiarezza sul concetto di product marketing, perché dal termine può sembrare qualcosa di complesso, quando in realtà è molto semplice come concetto. Consiste sostanzialmente nel trasmettere contenuti attraverso un protocollo di comunicazione e prodotto. I contenuti possono sostanzialmente sono file, possono essere di qualunque tipo, possono essere immagini, testo o una suoneria, a seconda di quello che la campagna richiede. Può essere utilizzato in diversi contesti, ovunque insomma ci sia bisogno di raggiungere il pubblico. Può essere, insomma, un negozio che vuol far conoscere le sue offerte alla clientela, oppure in un aeroporto veicolare informazioni riguardo, non so, qualche volo cancellato, qualche ipotesi, oppure in una fiera a far sapere ai partecipanti a questo evento cosa tratta lo stand.
Supponi che ci sia un negozio qui fuori, nella piazza del Castello, e vuol far sapere a noi che siamo qua c'è un prodotto che ci potrebbe interessare. Come funziona?
Sostanzialmente si basa su, diciamo, un concetto di campagna questo programma. Una campagna è concettualmente un evento, diciamo. Ogni campagna permette di inviare specifici file. Quindi, ad esempio, se vogliamo pubblicizzare un determinato prodotto per un determinato intervallo di tempo, per un paio di giorni, ad esempio, possiamo creare una campagna specifica in cui indicare, mandare ad esempio un file di testo, questo a seconda delle capacità comunque del dispositivo ricevente, in cui si scrive sostanzialmente che c'è un'offerta di questo prodotto. E avviando questa campagna, il programma si occupa di cercare nel raggio d'azione della pennina Bluetooth, si utilizzano delle normalissime penne Bluetooth che si trovano in commercio, cerca dispositivi nel raggio d'azione di questa antenna, che ad esempio viene mostrata proprio adesso. Il raggio d'azione è comunque limitato, è nell'ordine del centinaio di metri. Dispositivi rilevati, viene inviato questo contenuto che si è scelto. Dato che adesso sostanzialmente ogni dispositivo portatile ha connettività Bluetooth, virtualmente, diciamo, questo genere di marketing può raggiungere chiunque, possiamo dire.
Quindi il negozio che vuol darmi l'informazione in questo momento, se noi avessimo tutti quanti la connessione a Bluetooth, ci potrebbe dire contemporaneamente a tutti noi qualcosa, mandare un filmato, mandare un'immagine, mandare un testo.
Ovviamente il modulo Bluetooth, l'opzione Bluetooth all'interno del cellulare deve essere attivata. A quel punto, a seconda del dispositivo, comunque questa cosa viene gestita in modo differente a seconda di ogni dispositivo, cioè ogni dispositivo ha il suo modo di notificare la ricezione di un contenuto. Sarà necessario comunque accettare accettare questo contenuto e si potrà riceverlo e visualizzarlo sul proprio cellulare.
Senti Andrea, innanzitutto bravissimo per questa tua scoperta, ma siccome tu frequenti a questo punto il clan di questi cosiddetti cervelloni, no? Che stanno lavorando in futuro e magari già hanno in mente qualcosa che potrebbe rivoluzionare la nostra vita di qui a pochi mesi, forse a pochi anni, che cos'è? Quali sono in questo momento? Dimmi almeno un paio di esempi di lavori che potrebbero davvero cambiare la vita quotidiana a ciascuno di noi.
Ad esempio, parlando di innovazioni tecnologiche, oltre a vari, diciamo, prodotti che stanno uscendo adesso sul mercato, lasciamo stare insomma iPad e quant'altro, quello che realmente può cambiare comunque il modo di comunicare non è tanto le innovazioni che ci saranno in futuro secondo il mio punto di vista, ma quanto la possibilità di poter fruire di questi servizi, quali ad esempio il nostro servizio di messaggistica istantanea, possiamo vedere come ad esempio Messenger o comunque Yahoo e quello che altro tipo, insomma, che già sono comunque già presenti, non tanto fruirli attraverso un computer fisso, quanto tramite dispositivi mobili, quali sono cellulari e comunque tablet palmari. Questo è già possibile, è vero, però diciamo il problema che c'è oggigiorno è la connettività internet sul nostro territorio, in quanto è possibile sì connettersi tramite dispositivi mobili, comunque non è comunque molto diffuso, diciamo, come mentalità all'interno del nostro paese. Quindi sarebbe molto interessante se questa cosa, attitudine si potesse estendere.
Beh, vediamo se e come accadrà. Intanto ti ringrazio, ti faccio i complimenti. È un giovane che grazie. Soprattutto grazie per la vostra attenzione. So che a voi vi interessa particolare social network, Facebook, non mi sono sbagliato. Allora,
adesso lo vedremo tra poco, però noi per dire cos'è Facebook, prima di tutto a noi stessi, per cominciare a capirci qualcosa, cerchiamo di intraprendere una strada divertente, una strada leggera. Questo è un pezzetto di televisione che ha 2 anni e dimostra come la satira sappia raccontare la realtà anche con anticipo, perché quando questa trasmissione Parla con me andò in onda, Facebook era proprio ai suoi inizi. Vediamo questo intervento.
Ma scusate, non sento, vedo un'immagine inquietante.
Pronto? Oh, scusi?
Sì.
Scusate, scusa. Ma tu sei questa Serena Dandini?
Sì. Scusi, ma...
Scusate, no, non volevo assolutamente interrompere.
No, però...
Mi segnalano, sì, tra le persone che potrei conoscere, questa Serena Dandini.
Sì, ma dove la segnalano? Scusi, non la conosco a lei.
Su Facebook?
Facebook?
Sì, io sono Susanna. Ma tu per caso sei amica di Samantha Polly?
No, io non la conosco.
Di Mario Rossi Watson, da Rio Grande?
Ma che cosa, ragazzi? Facebook è una specie di sito dove si incontrano i vecchi amici di infanzia e di scuola. Io c'ho quell'altro. Quello, come si chiama?
MySpace. Ah, no, antico, antichissimo.
Ma è una cosa di ieri.
No, ma quella è una cosa per musicisti. Tu sei musicista?
No.
Suoni, che suoni? Bonghi, che suoni?
No, io non sono molto pratica di tutte queste scuse.
Ma guarda che evidentemente abbiamo degli amici in comune, perché altrimenti non me lo diceva.
Ma chi lo diceva?
Che ne so, tu hai fatto forse il liceo a Magnani?
No.
Vai in vacanza a Trevignano?
No, Trevignano.
Hai lavorato in sala scocche forse?
No.
No? Una fonderia a Terni?
Ma chi lo dice? Ma chi è? No.
No, scusa. Sì. Io assolutamente non voglio essere invadente. Però devo risolvere questo problema, sennò io stanotte non ci dormo. Scusate. Tu per caso? Perché chi lo dice? Quindi se ti segnala, evidentemente in qualche modo ci conosciamo.
Ma veramente a me non mi sembra.
Forse tu sei nel giro di Pancio?
No, non sono nel giro di Pancio. Pancio chi?
Allora bambini.
E quale? Scusi.
Infatti mi sembrava strano che eri nata il 6 maggio dell'82.
Vabbè, adesso c'è bisogno proprio di...
Ma tu vedi che succede? Che succede quando nel profilo non ci mettono la codina? Ecco, questo è un classico...
Nel profilo non ci mettono la codina?
Sempre mettere la codina, perché la codina è importante.
Molto importante.
Dalla codina capisco subito se una persona è una bella persona.
Ah, lei capisce dalla codina?
Sì, perché la codina è lo specchio dell'anima.
Ah, ecco.
Se sei una persona carina, io lo vedo, c'hai la pelle rilassata, allora ti posso fidare di te. Non è che io mi vado a mettere in una conversazione con uno che ha una codina triste, magari, non lo so, la pelle rovinata, una faccia così, che magari disoccupato. Ma per carità, no, è importante la codina.
La codina, vabbè.
Aspetta, scusa.
Sì.
Ah, mi è arrivata... Ah, Nando Sergioni ha accettato la mia friend request.
E chi se ne frega?
Ok, allora...
Ma chi è?
Adesso...
Io capisco l'importanza di questa cosa, ma non...
Sono contentissima perché sono arrivata a 203 amici.
Ah, che bello.
Vuoi che ti segnalo a Sergioni così diventate amici?
Grazie.
Perché
come
guarda che...
Ti accettato? Bravo, Sergioni, adesso non ho tempo.
Guarda che la cucina è una persona carinissima sicuramente. Vabbè, è una bella persona.
Sì, ma ringrazio, però guardi, io ho le amiche
già... scusa, io non vorrei essere invadente, ma per capire, ma tu quanti amici hai?
Ma che ne so quanti amici ho? Ho le amiche del cuore, adesso
ma su Facebook?
No, su Facebook no, su zero. Su Facebook ho zero amici, non ce so, non ce so zero.
Oddio! Cioè tu non esisti! Cioè non c'è neanche un profilo! Oddio, che figuraccia! Dio scusa, sono stata indelicata! Perdonami, no, ma che
c'è? Ma che scusa, non c'ha il profilo!
Mi dispiace proprio! Tua email, io ti posso invitare su Facebook.
Vabbè, senta, io ho un pochino da fare, un altro momento in casa perché stavo
io
un attimo occupata.
Sì. Davvero?
Scusa,
è per qualcosa?
Ma che
cosa? Scusa, stai dicendo?
Sto dicendo un programma in televisione, c'è il pubblico che aspetta.
In televisione? Oddio, scusa, che figuraccia, ma tu mi devi fermare, in televisione?
La televisione la conosci?
Perché io pensavo che tu c'avevi gente a cena, perché ma... mi stavo vedendo qui sulla chat, che ne sapevo che era
hai visto sulla chat?
Mi dispiace, sono sembrata invadente.
No,
perché io non sono per niente invadente.
No,
invece io sono un tipo curioso.
Sì, non è per niente invadente. Comunque adesso se possiamo andare avanti.
Mi dispiace.
No, vabbè, non importa, adesso è andata via.
Aspetta, scusa, okay. Mi è arrivata una request.
Ma che è sta request?
Puoi essere fan di Ivana Trump che è stata tradita dal marito ma non lo lascia. Yes, no, maybe.
Ah, si può rispondere.
E facciamo maybe. Ma c'è pure la faccetta con le corna, che carino.
Okay.
È importante interessarsi a quello che c'è maybe.
Se dovessi una... Se faccio questa request posso andare avanti.
È molto bello quello che fate anche perché è importante veramente sapere cosa succede nel mondo, no?
Sì.
No,
infatti.
Io per esempio viaggio tantissimo.
Ah, ci interessa molto.
Per esempio quest'estate sono stata a Trevignano.
Ah, faccia.
Sì, un posto bellissimo, pieno di ragazzi,
sì, sì.
Belli, che mangiano magari leggero, capito? Quindi con quest'aria,
ma
magari si mangiano una carota, un frutto rosso.
Sì, senta.
Sì, c'è tantissimo beta carotene a Trevignano.
Ma che
sono di
la ringrazio,
sì.
Però devo andare avanti.
Ma senti, vuoi che ti faccio vedere le foto di Trevignano?
Dopo guardi, grazie.
Te le taggo?
Ma non me le
taggo. Ah, io scusa, ho fatto un'altra figuraccia, non me le fissi, scusa. Madonna, veramente.
Non me le cari.
Guarda, mi è arrivata una frase request.
A request è arrivata.
Valse Beltroni.
Ah, la faccia.
Ah, molto... caro mio, però se tu non ci metti la codina, ma io che ne so chi sei, se sei una persona carina. Ma come faccio a fidarmi, no?
Veramente, altrimenti in un mondo, vabbè. Arrivederci, possiamo staccare questa connessione con internet? Grazie, scusate.
Scusa, ma...
scusate, non sei...
questo era il modo di raccontare Facebook. Credo simpatico e davvero in quel momento con un senso di anticipazione di quello che sarebbe successo, perché da allora a oggi, pensate, in Italia ci sono circa 19 milioni utenti di Facebook e ce ne sono circa 400 di milioni nel mondo. Mi pare un argomento, quello dei social network, che merita una certa attenzione, vero Paolo?
Sicuramente, io ero rimasto prima a 18 milioni,
non so, di mesi in mese cambia.
A quanto siamo arrivati ora, ma anch'io fino all'anno scorso Facebook non avevo assolutamente mai sentito, ora sono io è seppellito da amici, eventi, notizie, e va a chiedere alle persone se è iscritto a Facebook oppure no, questo soltanto per dire. E quindi mi sembra, come dire, anche stimolante chiedere al sociologo cosa ne pensa di tutto questo, non se sei iscritto a Facebook, ma se hai come dire, una possibilità di spiegare perché questa esplosione poi in realtà arriva dal 2008, non è che arriva da chissà quali tempi. Che cosa c'è dietro questa esplosione di social network e di Facebook in particolare?
Ma io credo che sia una cosa che poi tutto sommato tutti noi abbiamo sempre sognato, la possibilità di stare in un luogo dove siamo raggiunti e possiamo raggiungere più o meno quasi tutti, insomma, no? E ovviamente questo sogno di potenziale visibilità totale, insomma, no? La Dandini, anche lei da post cinquantenne come il sottoscritto, sostanzialmente ha dato una definizione di Facebook che farebbe inorridire un nativo digitale. Facebook è quel luogo dove tu trovi i tuoi vecchi amici di scuola, insomma, no? Facebook è un luogo, Facebook o qualsiasi altro social network, è un luogo che ti garantisce una facilità enorme di visibilità. Ovviamente quando parliamo di visibilità stiamo parlando anche di una visibilità non gradita, no? Marco ce lo può confermare. Oggi si parla per esempio di come fare a cancellare tutte le tracce che sulla rete restano delle persone che poi più o meno improvvisamente scompaiono. Quindi la visibilità ha con tutte le cose una doppia faccia, un po' come mi capita questo pomeriggio, no? Che ho visto, e grazie alla vostra straordinaria organizzazione, mentre noi parliamo, in qualche modo scovate nel nostro passato, anche molto prossimo, cose sulla rete che ci riguardano, pagine di libri, qualche foto e quant'altro. E io sono qui, avendolo notato per caso, un po' indeciso se questa cosa, come dire, titilla il mio ego, no? Oppure in qualche modo mi fa sentire un po' a nudo davanti a voi. Ecco, i social network hanno questa caratteristica, grande visibilità, con il bene e il male che questa visibilità produce. Il punto è poi che cosa facciamo in questi social network. E ovviamente, ripeto, lì si fanno un po' più complesse. A me piace, quando si parla dei media e anche quando si parla dei nuovi media, usare metafore di tipo spaziale, no? I media sono un po' come dei territori, come dei nuovi territori, come delle città. Le città sono quei luoghi dove noi, dico delle cose che a noi cittadini del XXI secolo ovviamente non colpiscono, ma che colpivano moltissimo, per esempio all'inizio del Novecento, intellettuali e studiosi. Le città sono quei luoghi dove muovendoci, girando, camminando, noi incontriamo cose sconosciute, cose improbabili. C'è una bella definizione di città che dice: la città è quel luogo dove gli sconosciuti si incontrano. E c'è un'altra definizione di città che dice: la città è quel luogo dove se cerchi una cosa ne trovi un'altra. Oggi noi, scusate, mi sono incartato, oggi noi non diremmo mai della città, non daremo mai della città questa definizione, un luogo dove se cerchi una cosa ne trovi un altro, la daremo per internet, per i social network, un luogo dove se cerchi una cosa ne trovi un'altra, quel concetto di serendipity di cui parlavo anche prima. E allora i social network sono un poco, come dire, come i dedali dei quartieri, delle città che talvolta battiamo proprio perché conosciamo molto bene e ci piace, come dire, soffermarci nei luoghi, nelle piazze, nei negozi e negli ambienti a noi più familiari, a scambiare quattro chiacchiere con i nostri vecchi amici, ma anche un altro tipo di passeggiata che tutti quanti, specialmente chi di noi ama viaggiare, piace fare, cioè di perdersi in città sconosciute, no? E di muoversi in quartieri, città, luoghi sostanzialmente invece totalmente poco noti. Allora, il web, specialmente il web 2.0, cioè quello che è caratterizzato da una fortissima interattività, e i social network sono un allargamento delle nostre, della nostra capacità esperienziale. Un enorme allargamento della nostra capacità esperienziale. Questo allargamento, specialmente ai meno giovani di noi, crea un po' una qualche inquietudine. Ai nativi digitali no, perché gli sembra assolutamente naturale. Ripeto, quali siano poi i risultati di questo allargamento, ripeto, dipende da quali sono gli ambiti che vogliamo indagare. Sicuramente, per esempio, ritornando, tu all'inizio mi facevi una domanda sull'identità, sicuramente i nuovi media accelerano una caratteristica che non è soltanto dei nuovi media, non è soltanto dei social network, ma che ci portiamo dietro almeno da forse un secolo o poco meno, quello di avere quella che ha caratterizzato un po' tutto il Novecento, di avere delle identità sostanzialmente fragili. Alcuni parlano di identità puzzle, patchwork, no? Cioè di identità che è fatta da frammenti, proprio dovuto a questo nostro molto più frequente e continuo vagare, vagabondare, errare, che è un termine che mi viene malissimo per l'R che ho, ma che mi piace invece molto perché dà questa visione un po' di spaesamento, ma anche di piacevole spaesamento. E allora nei social network succede in maniera più accelerata sostanzialmente quello che succede all'uomo moderno, quello di aver piacere di avere questa identità cangiante. Una volta noi studiosi dei processi di socializzazione parlavamo di una socializzazione primaria, di una socializzazione secondaria, poi arrivava a 20 anni, eri un uomo fatto, una donna fatto, adulto, finito. Noi oggi leggiamo sui giornali, ancora proprio prima di venire qui leggevo, così facciamo un po' di pubblicità, Marco, sul Corriere, un articolo di quelli che a 50, 60, 70 anni si rifanno vite, lasciano il lavoro che avevano e se ne inventano un altro, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi questa fragilità identitaria ci piace anche, perché ci dà un senso di non definito, di non chiuso, di, come dire, sorti sempre magnifiche e progressive, però ci spaventa anche enormemente, perché ovviamente, come ogni navigazione, ci sembra di avere porti sempre più fragili, sempre più insicuri, in cui riparare. Ecco, io credo, e questo credo sarà anche il tema della ricerca sociale nei prossimi anni, io credo che questo sia un grande oggetto di studio, no? Di come queste identità si sfilacciano nel bene e nel male, e soprattutto come queste identità vengono gestite. Chiudo con un aneddoto: io faccio professore universitario, ho 52 anni, più o meno frequento ventenni, frequento ventenni si può dire. da 30 anni. È una cosa. No, stavo pensando al singolare, il termine che hai detto tu al singolare, per stare sull'attualità, ma lasciamo perdere, no? Si piccoliamo. Dicevo, la cosa a me sorprende moltissimo è la diversa gestione delle incertezze che hanno le persone più giovani. Ripeto, io da vecchio meridionale per di più, vivere in un mondo in cui, come io dico scherzosamente ai miei studenti, non è certo nemmeno il momento in cui si muore, grazie a Dio quello non è mai stato certo e nessuno di noi sa la data della propria morte, altrimenti sarebbe assolutamente angosciante vivere, però tutti ci dicono che oggi l'età media è 80 anni, anche io che ce l'ho 50, quando, se Dio vuole, arriverò, probabilmente l'età media sarà 120 anni, no? Quindi viviamo in un sistema di incertezze progressive e mentre questa alle nostre generazioni provoca un profondo senso di inquietudine, io, come dire, ammiro, osservo, scruto e talvolta, come dire, anche con una qualche perplessità, come dire, la tranquillità, il senso di normalità con cui le nuove generazioni vivono all'interno di questa identità invece più incerta.
Altra battuta, Carlo, perché c'è una parola molto usata nei social network e particolarmente in Facebook e che peraltro fa capire in questo contesto, che è amicizia. La stessa connessione, la stessa relazione su Facebook passa attraverso ti aggiungo come amico. Ora ho letto l'altro giorno una bella frase di un professore di Yale che dice, la voglio leggere perché mi sembra importante da questo punto di vista, l'amicizia si sta evolvendo da relazione a sensazione, da qualcosa che le persone condividono a qualcosa che ognuno di noi abbraccia per conto suo, nell'isolamento delle nostre caverne elettroniche, armeggiando con i tanti piccoli pezzi di connessione, come una bambina solitaria gioca con le bambole. Allora, anche da sociologo, esperto di tutto questo, ti vorrei chiedere com'è che stanno cambiando le relazioni attraverso Facebook e soprattutto come sta cambiando questo concetto di amicizia. Non è che nasconde in realtà una società fatta di più solitudine?
Ma dunque, portando, come dire, avanti il discorso che stavo facendo prima, è evidente che una società caratterizzata da queste identità sempre più mobili e cangianti. Guardate bene, l'identità che noi ci siamo andati a cercare, perché il processo di individualizzazione è quello per cui milioni di persone poi hanno combattuto e sono anche morte. Pensiamo per esempio, per dire qualche cosa che molti di noi ricordano, il movimento femminista. Il movimento femminista era proprio il movimento di l'alta metà del cielo che voleva diventare individuo, no? Ricorderete molti di voi, diciamo i meno giovani tra i presenti, lo slogan delle femministe io sono mia, che è esattamente io voglio la mia identità individuale, voglio essere quella cosa e soltanto quella cosa, e perché appunto poi lo slogan continuava, come ricorderete, mi gestisco io, no? Quindi questo processo di individualizzazione che produce questa identità con meno approdo, con meno certezze, con meno stabilità, è una cosa che noi abbiamo voluto, per la quale abbiamo combattuto e che mai vorremmo perdere, che però produce, come dire, the dark side di questo ragionamento è esattamente la solitudine, no? Dal momento in cui io sono diventato mio, mi gestisco io, ma ho continuativamente paura di essere solo. E la solitudine è, come dice Bauman nel titolo di un bel libro che si chiama La solitudine del cittadino globale, la solitudine è sempre più evidente proprio, ritorniamo a quello che dicevo all'inizio, quanto più apparentemente sto insieme agli altri in questa società ad alta visibilità che io ho chiamato densa, perché è talmente alta la visibilità per cui tutto diventa molto più opaco. E ovviamente anche le emozioni e le esperienze, ripeto, come avete visto, a me questo termine esperienza piace moltissimo, si modificano e si modifica anche il concetto di amicizia. Detto questo, dobbiamo anche essere avvertiti, perché a volte quando facciamo i futurologi, mestiere al quale, come dire, la realtà un po' incessantemente ci chiama, rischiamo di essere anche superficiali. L'amicizia su Facebook, ne sono consapevoli anche i navigatori e gli associati a Facebook, non è l'unico mondo amicale che si frequenta, no? l'amicizia su Facebook mi ricorda quello che già all'inizio del Novecento un famoso sociologo tedesco che si chiamava Zimmer chiamava amicizia socievole, che è l'amicizia che, ripeto, le persone più anziane tra di noi non conoscono, perché noi siamo abituati a pensare a quell'amicizia fatta, ancora una volta ritorniamo alla Dandini, no? Che diceva: ma che ne so, io ho due o tre amici del cuore, insomma, no? Per noi l'amicizia è l'amico per la pelle, mentre invece è evidente che le migliaia di amici che tutti quanti noi, specialmente i nativi digitali, hanno su Facebook è un'altra forma di amicizia, è appunto quella che si chiama amicizia socievole, è un'amicizia molto più evitabile, per quella sensazione che tu citavi, che non significa che annulli l'altra amicizia più solida. Molti di noi hanno figli e con Marco condividiamo l'avere figli adolescenti, quindi sappiamo che cos'è Facebook, perché siamo ossessionati dallo schermo aperto dei computer dei nostri figli su Facebook. Non ho un'idea, credo che mio figlio abbia 700-800 amici su Facebook, ma è certo che mio figlio, anche lui, ha 2-3 amici del cuore, no? E credo che nessuno perda la distinzione tra o chi la perde e chi ha un problema di, come dire, di sensibilità sociale dovuta ad altri fenomeni che andrebbero psicologicamente indagati. Chiudo con una battuta, perché mentre raccontavo, essendo io un vecchio arnese, come più volte detto, purtroppo continuo a leggere i giornali, e quello che è peggio, ci provo anche gusto. E anche oggi sul giornale ho letto di una mamma che è entrata nel profilo di Facebook della figlia, credo, 16enne, ed è stata denunciata dalla figlia, perché è stata intesa come violazione di privacy. Però ripeto, io credo che anche poi i nostri nativi digitali, quando navigano, sanno distinguere le amicizie, diciamo così, a sensazione, dalle amicizie profonde.
Poi suo figlio la sta giocando a calcio proprio in questo momento, quindi non sta soltanto davanti allo schermo. Hai parlato di privacy, e Marco, una delle cose che mi sorprende di Facebook e di questi social network è proprio la facilità con cui si mettono dati e cose che ci riguardano direttamente. Io non lo so, ma per esempio un tempo quasi ci dicevano in casa: non si deve dire quello per cui si vota, no, c'era questa idea, per esempio, perlomeno in famiglia. Oggi è facilissimo, e si apre Facebook e l'orientamento politico, anche l'orientamento religioso, viene messo tranquillamente, probabilmente è un dato positivo da questo punto di vista, però qualche elemento di perplessità dal punto di vista della privacy, della riservatezza, questo me lo pone. Dal tuo punto di vista, come valuti questa grande immissione di dati personali? Ci possono essere dei pericoli, delle minacce anche rispetto agli sviluppi futuri, anche rispetto al fatto che magari si mette oggi un dato che non vorremmo più fra 20 anni che fosse sempre nella rete, ma pure potrebbe ancora esserci.
Questa è una... Dunque, io appunto ho iniziato nel 97 e già allora c'era la questione della privacy, quanto mi ricordo anche i computer della Microsoft, quando ci venne fuori, mi sembra, il processore, non mi ricordo più, venne fuori una lunghissima polemica su quello che il processore di un computer avrebbe potuto catturare di quello che faceva. In realtà l'evoluzione poi è stata assolutamente diversa da quella che si pensava, nel senso che l'evoluzione è stata una volontà di dare propri dati in rete, cioè mentre all'inizio si viveva il fatto che la rete potesse, o le grandi industrie che agivano in rete avrebbero potuto prendere i tuoi dati a tua insaputa, oggi assistiamo a un fenomeno nel quale è l'utente che mette i suoi dati, tant'è vero che i 400, voi pensate, ma Facebook che fenomeno è un fenomeno incredibile a un certo punto di vista, perché 400 milioni di utenti, dei quali i proprietari di Facebook, sa che squadra di calcio tifano, che tipo di vestiti comprano, dove vanno, che film guardano, dove va, ma non perché li ruba, perché sono loro che li mettono. I nostri figli, è come se l'identità digitale di una persona, infatti quando lei gli dice non sei nessuno alla Dandini, non sei su Facebook, non sei nessuno, non è completamente vero, perché la Dandini è la Dandini, non è completamente vero perché anche se non è su Facebook, anche se non è mai andata in vita sua, ha una sua reputazione digitale che può essere stata immessa da altre persone, quindi che non ha controllato lei stessa, ma altri possano parlare di Marco Pratellesi, bene, male, ma è fuori dal mio controllo. Ecco, pensate al fenomeno di Facebook, dove sono gli stessi utenti che immettono i propri dati, le proprie scelte, i propri gusti, quello che fanno durante la giornata, come se quello che hanno fatto non fosse veramente vissuto se non fosse affidato alla rete, a questa memoria. E qui pone una questione, quando prima Carla ha detto non sappiamo più neanche se siamo morti, io posso dire che il giorno in cui morirò certamente non mi potrete più toccare, però potrete continuare a trovare la mia identità digitale, i miei video, quello che ho fatto, quello che ho scritto. Insomma, voi capite che siamo di fronte a... non ci leveremo più di niente, cioè noi abbiamo completamente delegato la nostra, una parte, una grossissima parte della nostra memoria a questo nostro io digitale, che conserverà di noi un'immagine che in parte sarà quella che noi avremo affidato alla rete, in parte sarà quella che gli altri avranno affidato alla rete. Capite che credo che tutto questo col tempo comporterà dei cambiamenti importanti anche nel nostro, anche nella nostra struttura mentale. Insomma, oggi già la nostra memoria per tanti aspetti è diventata superflua. Nessuno di noi ricorda più un numero di telefono a memoria, credo nessuno. Io quando andavo a scuola sapevo quelli di tutti i miei compagni di classe, il numero di casa della mia mamma, quello forse ancora me lo ricordo, ma insomma abbiamo completamente perso l'abitudine di mantenere i numeri a memoria, perché il cellulare lo fa per noi. E così funziona rispetto a tante cose. Non lo so, è una risposta che è diventata quasi inaccettabile, a parte gli esami quando uno è davanti al professore e non ha... Però se voi mi chiedete
dove dovrebbe essere inaccettabile per default.
Però se voi mi chiedete una cosa, io sono alla mia scrivania o ho l'iPhone in tasca e vi dico aspettate un attimo, controllo e vi do una risposta. Cioè capite che è, come dire, uno sfruttamento proprio anche del concetto di sapere, sapere enciclopedico ovviamente. Questo è positivo o negativo? Ma io personalmente ho una tara mentale, non ho mai avuto memoria. E quindi probabilmente ho sempre avuto più una capacità analitica rispetto a quella di conservare il dato. Non mi sono trovato male nella vita. Probabilmente in futuro avremo sempre meno spazio di memoria, quindi molta meno conoscenza enciclopedica, ma forse avremo molta più capacità di collegare fatti tra loro e quindi molta più capacità analitica. Io questo non lo so, però certamente quello che sta avvenendo sta cambiando anche il nostro modo di operare a livello.
Una battuta di Carlo,
sì, no, perché la tua domanda e la risposta di Marco ci hanno portato, secondo me, su termini di grande fascino, di grande attenzione e di grande attualità, come sempre, per esempio quello di memoria. Ha ragione Marco, noi stiamo totalmente modificando il nostro rapporto con la memoria, e attraverso quel processo che qualcuno chiama presentificazione della realtà, quindi una difficoltà ad avere il senso del passato. E questo ovviamente modifica anche la prospettiva del nostro futuro. Su questo, ripeto, ci sono degli studi affascinantissimi sui quali non voglio tediarvi in questo momento. Un'altra cosa che ha detto Marco, che Marco mi ha acceso una lampadina, mi faceva piacere condividerla con voi, e quando lui dice cambia il nostro sistema percettivo, anche su questo ci sono ormai dei dati di ricerca abbastanza interessanti che ci dicono come il sistema percettivo dei nativi digitali, no? dei nostri studenti, dei nostri figli, è diverso dal nostro. sta diventando sempre più diverso dal nostro. Io prima scherzavo sul babbo che gioca alla PlayStation o ai videogiochi con i figli e perde puntualmente. Questo ha a che vedere con una capacità di collegare stimolo-risposta che in un bambino è sollecitato milioni di volte e sta modificando progressivamente il suo modo di percepire le cose con dei cambiamenti di cui noi oggi non sappiamo assolutamente nulla. E però, per esempio, che rende probabilmente conseguente quello che nelle nostre, non so quanti docenti ci sono qui, ma sicuramente tanti studenti, quello che noi vediamo nelle nostre classi liceali e ormai anche all'università, una difficoltà di concentrazione da parte dei ragazzi, che non ha niente a che vedere né con la svogliatezza né con l'intelligenza, con niente di tutto questo, no? Ma ha a che vedere sostanzialmente con l'incapacità, io la dico così in maniera un po' gozza e scusatemi, con l'incapacità di mantenere l'attenzione in un ambiente comunicativo monomediale com'è la lezione scolastica. Quello del maestro di scuola, del professore e anche la lezione del docente universitario. Io per esempio ne parlo spessissimo con i miei colleghi, dovremmo interrogarci, ha senso continuare a fare lezione come noi la sappiamo fare, come noi siamo in grado di farlo? Ha senso farlo in aule come la mia, in cui ci sono 100, 120, 150 studenti, molti dei quali con il loro netbook davanti, e io non ho la più pallida idea di che cosa stiamo facendo dietro a quel loro netbook. E questo, ripeto, non è soltanto, come dire, l'intellettuale che ha paura della perdita di ruolo, forse anche, no? Mi piacerebbe moltissimo talvolta sbattergli lo schermo sulle dita, insomma, no? Ma non è tanto quello. E quello però, e lo diceva molto bene Marco prima quando parlava del lettore che può contestare al giornalista, al cronista o all'editorialista qualche cosa, no? E quindi mostrandoci una sorta di sistema di alleanza, che poi è quella che Levi chiama intelligenza collettiva. Allora anche noi docenti forse ci dovremmo chiedere, ma non è che vanno totalmente riviste le metodologie formative in modo da includere nella lezione anche il sapere dello studente e la sua capacità connettiva, che noi escludiamo perché sostanzialmente non sappiamo come diavolo comportarci, insomma, no? Ripeto, talvolta escludiamo anche in maniera infastidita perché non sappiamo come diavolo comportarci.
Battuta di Marco mentre Massimo si prepari, titolo di due gruppi di Facebook di cui si è parlato anche sui giornali in questi giorni: Haiti crepate, lutti di terremotati, altro, giochiamo al tiro al bersaglio con i bambini down. Allora ti chiedo se di fronte a questi titoli, uno, a questi gruppi, Facebook c'entra qualcosa o è il mondo in realtà che c'entra? Due, si lascia fare perché la libertà del web è superiore a tutto il resto?
Dunque, ovviamente, proprio per il discorso che facevamo prima, la rete è nata come una realtà virtuale parallela, oggi non possiamo più considerarla una realtà virtuale parallela, la rete è parte della nostra vita, parte integrale, quindi sulla rete si ritrovano tutti, ahimè, le idiozie, le cattiverie, la criminalità. La criminalità usa la rete, le stragi di mafia del 99 furono fatte con i telefoni cellulari, era la tecnologia più avanzata che avevano i mafiosi per colpire, per organizzare gli attentati. Oggi la criminalità viaggia sulla rete perché è il sistema più sicuro, che garantisce maggiore possibilità di anonimato, e quindi ovviamente dobbiamo considerare la rete a tutti gli effetti come parte della nostra vita, dove il gruppo che un tempo si radunava in una stanza o da qualche parte in una piazza oggi si riunisce in rete, e questo lo dobbiamo mettere in conto. Si deve tollerare in nome della libertà della rete. Lì, come sapete, c'è stato un punto in Italia in cui cui si è molto discusso è stato Cirete Berlusconi, precedente. Io lì sono stato fra i convocati dal ministro dell'Interno Maroni a Roma, una tavola rotonda che non era una tavola rotonda, era una tavola rettangolare dove c'erano seduti responsabili europei di Facebook, di Twitter, di Google, di Yahoo e così via, proprio per cercare di capire e devo dire con una delle maggiori accuse che si facevano a Google e a Facebook è voi dovete controllare. E lì c'è, come dire, tutta l'incomprensione dell'uomo analogico, ahimè cinquantenne, che continua a pensare in maniera come se si potesse, cioè come se si dovesse controllare tutto quello che esce sul giornale. Già quello nessun direttore di giornale riesce veramente, e sapete che poi viene condannato se viene commesso reato in quanto omesso controllo, ma già il direttore di un giornale canta non riesce a controllare tutto quello che viene pubblicato. Voi immaginate come si può pensare di chiedere a un'azienda come Google o Facebook di controllare 400 milioni di utenti cosa fanno? Cioè è demenziale, cioè è talmente, come dire, una richiesta stupida che non può essere messa in pratica, perché vorrebbe dire avere 400 milioni. Tenete presente il tempo medio ormai di permanenza su Facebook è 6 ore, quindi vorrebbe dire avere 400 milioni di impiegati che controllano cosa fa l'altro 400 milioni di persone. Quindi sono cose assurde. Credo che la misura più idonea e quella sede poi fu come dire, proposta, non so poi se è entrata in qualche decreto, no, non è poi è un po' caduta lì, ma che mi sembrava la più sensata, è come dire, l'impegno da parte di Google, Facebook, di tutti questi operatori a intervenire una volta che il fenomeno è, diciamo, reso pubblico, intervenire nel minor tempo possibile, comunque entro le 24 ore da qua, che è la logica naturale della rete, perché come vi ho detto prima, se io scrivo una stupidaggine, un articolo, dopo 5 minuti mi arriva quello che me lo segnala, io posso anche non fidarmi, poi ne arriva 5 e comincio a dire ma forse hanno ragione questi 5 e non io, vado a controllare e correggo, perché è una cosa normale. Credo che si debba pretendere nei confronti di Facebook, di Google, di tutte queste multinazionali digitali, una rapidità nel chiudere questi gruppi o cancellare contenuti che siano offensivi, razzisti, tutto quello che volete. Però certo non si può certamente chiedere una censura preventiva, che è esattamente quello che fa la Cina e che mi sembra insomma non sia uno degli esempi da portare nel mondo. Quindi anche in questa cosa devo dire di Berlusconi, che poi in Italia il dibattito più che su Haiti e sui bambini Down è stato su quello, effettivamente la prima cosa a cui si era pensato, decreto legge, interveniamo immediatamente, insomma aveva un po' il senso di chi dice vabbè ora basta, non diciamo noi che cosa può essere pubblicato o no. Questo credo che sia una strada A, impraticabile, e B, semmai, insomma, la Cina lo fa, ma a che costo? Che la Cina è una squadra di impiegati che non fanno altro che va a tirare la sera, credo che siano 35.000, 40.000 persone, che lavorano solo a quello, cioè alla censura della rete, qui sono cose abbastanza improponibili.
Grazie Massimo. Bene, grazie, sono tanti gli spunti, mi piacerebbe però sentire un po' di nativi digitali.
Che cosa pensano? Si passano la palla, no? Chiedo a Sandra di superare il video di un minuto e mezzo, perché tanto il concetto di nativi digitali è già stato ampiamente elaborato. Allora, dunque, qui vedo che mediamente chi va su Facebook ha 130 amicizie, ok? È iscritto a 12 gruppi, scrive 25 commenti al mese. Ci siete in questa media? Quante amicizie? Io chiedo a questi ragazzi che sono rimasti, giustamente hanno resistito e quindi vengono anche puniti, perché gli metto il microfono davanti. Quante amicizie hai su Facebook?
Tipo 200.
Tu?
900.
Qualcuno che batte questa sola cifra? Che... 200. Tu?
Io un centinaio.
Centinaio. Ma sono tutte persone che conoscete bene? Che...
No.
E come sei riuscita a rastrellare 200 amicizie?
Arrivano così le richieste, all'improvviso, anche te ne accorgi delle volte.
Senti, a un analfabeta digitale, cioè a me, mi puoi dire a cosa vi serve Facebook?
Ah, Facebook serve per tenersi in contatto con amici, parenti e persone con cui si ha un contatto e anche per rimorchiare, ad esempio. Poi funziona sì.
Allora, una volta si andava, che ne so, in un locale per cercare. Adesso si fa così.
Ad esempio, una volta quando conoscevi una ragazza chiedevi: mi dai il numero di telefono? Ora chiedi come ti chiami e sta a Facebook e poi la trovi su Facebook invece che col telefono.
Senti, ma la fotina è così decisiva, quindi.
Accidenti, la fotina può essere anche falsa per rimorchiare, metti una foto falsa e poi guardi un po' di giocare le tue carte.
Allora, la cosa si fa veramente interessante. Senti, ecco, oltre a questa funzione sociale importantissima, per esempio per fare i compiti, aiuta Facebook?
Ma quando invece di chiamare col telefono di casa trovi un amico su Facebook e chiedi compiti, consigli, quello che è, ma è la cosa che serve a meno Facebook, diciamo. Poi Facebook, io sono iscritto a una trentina di gruppi, uno dei quali sono anche un amministratore, e poi scrivo 200 commenti a settimana.
Ma quindi è un lavoro praticamente.
È un bel passatempo.
Marco parlava di 6 ore al giorno. Ora non penso che con tutte le ore scolastiche sarà difficile. Quanto tempo ci stai?
2 ore al giorno. 3.
Ai compiti, qui c'è il tuo prof, ai compiti quanto spazio dedichi?
Quanto a Facebook,
cioè, una media, ho capito. Beh, ragazzi, qualcuno di voi non ci va su Facebook? No, nessuno, cioè voglio dire, ma chi non ci va? Ecco, una cosa, mi dite qualcuno, una cosa negativa invece, che secondo voi comporta... Chi mi dice un difetto, una cosa che non gli piace della rete?
A volte è un po' troppo invadente, ogni tanto quando trovi troppe persone che ti commentano il profilo con commenti negativi o offensivi, potrebbe essere una specie di cosa negativa. Poi questi gruppi un po' forti, un po' difficili da capire, diciamo.
Ho capito, è un mondo nuovo che è davvero... affascinante anche esplorare. Alessandro Ristori è un insegnante, questi ragazzi sono qua anche per merito dell'insegnante, è un bravo insegnante, ma Alessandro, insegnante del liceo qui di Poppi, Alessandro, chi sono i ragazzi della generazione di Facebook rispetto ai giovani, quando eri giovane tu, ai giovani che hai frequentato, che differenza c'è?
No, io... sono d'accordo con quello che ha detto il professore, io appartengo alla generazione analogica, loro sono i nativi digitali, quindi io già ho scoperto oggi questo appellativo, quindi. Però io posso dire che a livello linguistico cosa è cambiato, insomma, secondo me, rispetto ai ragazzi di alcune generazioni fa. C'è una sorta di sottolinguaggio, ecco, una sottolingua che avanza inesorabile, che non conosce la sintassi, che non conosce poca punteggiatura, e un linguaggio ideografico spesso, e, insomma, mancano tutti quegli strumenti linguistici che per noi erano scontati, cioè le sequenze descrittive, il narrare, la narrazione, le sfumature, le nuance del linguaggio. Ecco, loro sono molto perentori nei loro giudizi, nelle loro espressioni. Però, insomma, ecco, sembra di fare una sorta di guerra, no? Come c'era tra il latino scritto e il latino parlato, insomma. L'italiano sembra che noi insegnanti siamo diventati delle espressioni arcaiche, vero? Che combattono e portano avanti una lingua che oggi forse... insomma, è messa a forte rischio da questo sottolinguaggio che usano i ragazzi, ma lo usano nella comunicazione. Poi molto spesso vengono portati a fare una prova ogni 2 mesi di scrittura che per loro risulta abbastanza estranea. Ecco.
Ma tu riesci a rispettare un po' questo nuovo modo di comunicare oppure lo sancisci con qualche brutto voto?
Il mio errore rosso, gli acronimi, i perché scritti con la per e i salutini in finali, eccetera.
Ma ci mettono anche i salutini finali? Un sorrisino.
Sperando in un voto migliore salutano anche spesso.
Ma è il professore ci va su Facebook?
Sì, io sono iscritto, ma non perché per, diciamo, per una, perché sono abbastanza curioso di queste cose, quindi ho provato inizialmente, poi mi cancellai, poi ho riprovato e insomma, a parte mi serve per controllare quando sono in chat, significa che non stanno studiando. Allora ogni tanto intervengo, dico vai a studiare che domani c'è il compito di latino. Però insomma è interessante anche, attraverso i link soprattutto riesco a percepire anche magari delle personalità che non si scorgono, oppure delle maschere che indossano che non si scorgono abitualmente i ragazzi con il contatto materiale. Ecco.
Grazie per la freschezza che ci avete portato. Ah, quanti amici, gli amici del prof, quanti sono?
Come?
Gli amici di Facebook.
Ma molti, tutti ragazzi giovani comunque, tutti.
Io, Paolo, prima di darti la palla per la conclusione, ormai che avete sacrificato il pomeriggio di sole, rimanete con noi ancora 10 minuti, un quarto d'ora per concludere. Volevo sapere se avete magari anche delle vostre esperienze da apportare o delle cose magari da chiedere per concludere ai nostri ospiti. Se ci volete dire qualche record di amicizie su Facebook, noi siamo disponibili a raccoglierlo, visto che tutti fanno. Quanti commenti fai tu al mese? A settimana? 300, voglio dire, se lui fa 300 a settimana, voi 3 o 4 in 2 minuti li potete tirar fuori. Nessuno si espone, non siete obbligati, Sono disconnessi, non sono in rete.
Abbiamo già trattato tanti temi.
Ma qua, ecco, scusate, questo tanto, voglio dire, abbiamo detto che sulla privacy ormai, quanti dei presenti per capire se corrisponde sono su Facebook? Almeno un'alzata di mano. Beh, insomma, è una buona media. Prego.
Parlo di commenti. Che cosa intendono con la parola commenti? Perché noi nel nostro linguaggio il commento è un riferimento a qualche cosa del quale vogliamo, sul quale vogliamo dire la nostra. Loro, sono i loro commenti sono di questo genere?
Vado.
Oppure semplicemente un loro pensiero?
Ecco, che cos'è un commento? Chi me lo dici tu? No, lui è portavoce proprio del gruppo.
Un commento è un commento vero e proprio, quando ad esempio una persona fa un post è una specie di un articolo di giornale pubblicato sul profilo, e praticamente un commento al post è proprio un commento, quando tu commenti il post dici sì, hai ragione, una qualsiasi cosa, proprio un commento.
Può essere anche sì, hai ragione, un commento.
Può essere anche una cosa che non c'entra niente, ad esempio un ragazzo, un condividi, sì, proprio come ha detto il prof, potrebbe essere, è un commento proprio. No?
La risposta è questa, non è un parere articolato, spesso è che è solo una battuta. Prego.
Scusi, ora io devo dire una cosa, io sono di quella parte dei pessimisti, così mi dichiaro subito, però ora ho una sollecitazione, vedo lì un giovane nativo di internet, e di Facebook, non so, però ho visto che non hai alzato la mano. Allora, con quel giovane ragazzo, sì, allora usi anche. Noi abbiamo fatto un'esperienza, quando lui faceva l'ITIS, proprio per sperimentare...
È un insegnante.
Io sono una pedagogista. Per sperimentare il valore dell'amicizia, che si chiamava gruppi di incontro. Ora, a me inquieta un po' pensare che gli adolescenti oggi parlino di amicizia usando questo strumento, perché io sono una cultrice della relazione, da pedagogista penso che educare i ragazzi a sperimentare il valore e il senso dell'amicizia sia possibile solo attraverso una modalità di incontro dove si impara ad ascoltarsi, a non giudicare, ad avere un ascolto attento dell'uno dell'altro e a sostenersi, magari anche abbracciandosi. Io dicevo sempre ai ragazzi, perché avete tanta facilità nel mandarvi a quel paese e vi rimane tanto difficile abbracciarvi e dirvi ti voglio bene. No? Allora mi piacerebbe sentire da lui, che conosce queste due perché è giovane ed è un ragazzo in gamba che io conosco benissimo e che ha dato molto in questo suo dono, no? Per costruire amicizia, la differenza fra, quindi non lo chiedo ai nostri relatori ma lo chiedo a un giovane che so che ha fatto un'esperienza di un certo significato e che però usa anche l'amicizia di Facebook.
Questo è fare social network, no? Anche all'interno della sala. Mi avvicino, aspetta. Vuoi alzare?
Beh, quello che ha regalato a me e ad altri ragazzi questa fantastica signora che vedete qua è un'esperienza ristretta a un piccolo gruppo di ragazzi, allora studenti, in questo momento universitari e lavoratori. Era un piccolo gruppo che si ritrovava il pomeriggio, un'ora o due, nel doposcuola, a parlare appunto delle piccole problematiche di noi studenti, ma in modo diretto. E funzionava così. Un piccolo cerchio in mezzo all'aula e a turno parlavamo di quello che ci andava. E lì appunto la signora ci aiutava in modo molto semplice a risolvere quelle che erano le nostre domande e quello che pensavamo.
Questo in rete non lo trovi?
È impossibile, naturalmente. Io ho 600 amici, ultimamente sto cercando di diminuire il tempo che trascorro appunto su Facebook, però è completamente diverso. È un rapporto più umano, naturalmente, quello che avevo prima, ed ora sulla rete è impossibile. Hai un'amicizia, sì, ma non sulla, cioè solamente sulla carta.
Mi sembra che il tema è centrale. Vi è venuto in mente qualcosa? Avete acceso il computer per magari entrare in questo piccolo social network che abbiamo creato? Prego.
Una domanda al professor Sorrentino che non c'entra nulla con Facebook in modo diretto. Volevo sapere cosa ne pensa della candidatura di Internet al premio Nobel per la pace.
Bella anche. Voi raccogliete, eh? Facciamo un'ultima richiesta e poi ci ritiriamo in buon ordine. Ti affido agli ospiti, Paolo, per l'ultimo segmento e poi andremo a concludere. Prego. C'era un... Qualcuno... Ah! Scusa, mi sono dimenticato. Mi ero perso. Me l'ho perso anch'io fra... No, perché avevamo previsto un'altra esperienza. Infatti mi vedevo che mi guardavano tutti storto, ma io mi ero così, mi ero emozionato in questo piccola rete. Allora, una cosa che volevamo segnalarvi prima appunto di andare nel finale, Francesco, se ti puoi alzare, è la... come dire, il fatto che ormai, lo abbiamo visto in varie espressioni, ormai qualunque attività, anche se diciamo di internet pochi vivono, ma in quasi tutte le attività è divenuto centrale l'utilizzo di internet, della rete, dei social network. Anzi, è un grosso sostegno, un grosso aiuto. Francesco è una persona molto eclettica, nel senso che si è occupato di cose molto diverse, da insegnante di breakdance a educatore, però ultimamente si è concentrato soprattutto sull'organizzazione di eventi, ha fondato una sua società di comunicazione. Ecco, volevo capire, attraverso la tua testimonianza, in che modo internet e i social network ti aiutano a svolgere il tuo lavoro.
Approfitto anche per rispondere o quantomeno continuare il discorso, perché volevo anche dire qualcosa, però non si può alzare la mano, aspettare l'intervento. Allora, inutile e scontato dire che il mondo del web ha portato, diciamo, nuove tipologie, nuove professioni, nuove attività, nuovi lavori. Le ha portate anche in una maniera abbastanza creativa, che questo penso sia una cosa, un punto molto fondamentale in questo senso. Cioè, oggi il lavoro che si può attivare su internet, attivare sul web, poi è il vestito come il sarto lo crea per il proprio cliente. Allora, mi spiego meglio, nel senso che la successione che c'è stata dei lavori, dalla creazione del sito, poi c'è stato il posizionamento, fino ad arrivare a quello che si parlava del web 2.0, che secondo me è lo scalino più importante di cui oggi noi si sta a parlare, che è l'interazione che le persone possono avere con internet, ha messo in campo, diciamo, tutto quello che raffronta il contatto cliente o che sia azienda o che sia fruitore dello schermo, chi sta davanti e chi sta dietro. Qual è il punto molto particolare e importante? Questo che i social network, e qui cerco di legare le due cose velocemente, i social network scrivono una storia che parlano delle persone che la vivono. Una cosa veramente particolare, che io sono veramente d'accordo con la signora che diceva che la relazione non la trovi fuori da... cioè la trovi fuori maggiormente dai social network, però quello che permettono oggi questi mezzi, non faccio il difensore né il pubblicitario, sto nel mezzo io, entrambe a tutte e due le scuole di pensiero, però quello che troviamo oggi è la possibilità di esprimersi senza la rottura di determinate barriere, per esempio la creazione di video o di anche l'espressione di sentimenti emotivi e situazioni sentimentali che i ragazzi esprimono attraverso questi social network vengono fuori anche con altre persone, mentre nella vita reale purtroppo non vengono fuori. Allora, noi l'abbiamo sfruttata nel senso che è già diversi anni che si creano attività veramente, veramente particolari e diciamo vestite a misura per la situazione. Locali che chiedono di fare locali 2.0, quindi che vogliono postazioni dove le persone possono interagire attraverso il computer, oppure semplicemente attraverso la cooperazione che hanno i ragazzi con i social network di costruire insieme eventi che poi loro si sentono un pochino più proprietari invece che fruitori dell'evento stesso.
Faccio un esempio, non so, tu devi organizzare un concerto,
sì.
Dimmi come ti muovi nell'era dei social network.
Allora, la grande differenza che può andare, ma sia dal concerto che veramente dalla vendita del progetto di missione per la pace in, è questo. Cioè che oggi la creazione del, chiamiamolo prodotto in maniera veramente volgare in questo momento, può essere co-costruita insieme ai tuoi clienti, o quantomeno insieme ai fruitori del futuro progetto. Cioè, quello che avviene è questo. È che la condivisione a priori del momento di costruzione di quello che sarà poi il futuro progetto è quello che a te ti fa sentire nel tuo profilo, ora chiamiamolo così, però comunque sia nel tuo spazio che hai attraverso i social network, ti fa sentire tua quella cosa. E questa è una cosa che oggi i social network ci regalano. Prima, figli della televisione, pienamente d'accordo, come è stato definito, esisteva un po' una verità assoluta, o quantomeno esisteva una verità che veniva dall'alto, da uno a un milione. Oggi esiste, mi permetto di essere criticato subito, una pseudo-verità anarchica, che questo è un grosso allarme, una grande campana, diciamo una luce rossa che dobbiamo stare attenti, però effettivamente fa giocare anche i ragazzi, noi e anche gli adulti con la plausibilità di ciò che gli viene offerto.
Fammi un esempio di uno dei tuoi progetti e di come si è realizzato utilizzando questi strumenti.
L'ultimo che mi viene in mente, che è stato molto carino perché già te l'accennavo, è andato a finire al TG1 anche eccetera eccetera in Rai, è stato questo, che abbiamo organizzato un flash mob, ora non so se...
Spiegalo in due parole. Okay.
Flash mob sarebbe un evento di pochi minuti che è entrato in Italia da pochissimo, da qualche mese, diciamo, questa tipologia di evento, dove tutte le persone si organizzano per fare qualcosa insieme, ad esempio in una piazza, una coreografia, e poi si disperdono, senza spiegare niente. Quindi è un evento protesta, o quantomeno deve mandare un messaggio. E noi attraverso la partecipazione con Facebook, YouTube, Twitter, quindi diciamo usando un po' tutti quanti omogeneamente questi social network, siamo riusciti a coinvolgere molto prima dell'evento le persone che partecipavano a questo flash mob il giorno, attraverso dei video dove partecipavano loro oppure no, e siamo riusciti il 13 di febbraio con la neve a 30 cm in un paesino di montagna a far mettere 160 persone in costume e
costume da bagno.
Sì, costume da bagno e simulare una giornata in spiaggia, ecco questo, poi dopo c'è tutta la storia dietro. Questo grazie e solo con l'ausilio dei social network.
Ok, poi la statistica dei raffreddori me la dici dopo separatamente. Grazie a Francesco Tardioni per il tuo contributo. Si ha sempre la sensazione, parlando di questi argomenti, che se ne prende un pezzetto ce ne sarebbero poi tantissimi altri. Andiamo verso
il tempo è assolutamente tiranno, ci sarebbero tantissime domande che mi venivano in mente, una domanda che mi piacerebbe fare è quanto la politica italiana sa usare i social network. Io direi di no, ma forse non si può più fare, oppure mi ha fatto pensare questa sala divisa fra chi è connesso e chi è non connesso a Facebook, e verrebbe quasi da chiedersi come si apriranno le differenze, come si spalancheranno le differenze in futuro fra chi è in rete e chi non è in rete. Io non so se si può mettere insieme tutto questo e semplicemente lasciarvi una domanda aperta rispetto al futuro? Che cosa vi aspettate? Quale sarà la cosa più importante che vi aspettate dalla maturazione degli eventi nei prossimi anni? Quale sarà il problema, l'opportunità, la rivoluzione tecnologica che possiamo prevedibilmente aspettarci? Poi so che queste cose sono dette per essere smentite. Non so se vuoi... Carlo, per prima.
Bene. Ma io credo che bisogna essere molto, molto onesti. Stiamo parlando di un fenomeno troppo attuale, in cui il rischio è quello di restare abbagliati dai lampi, dagli effetti speciali, accecati dalle cose poi sostanzialmente meno rilevanti, no? Che ci fanno un po' anche sorridere, oppure ci fanno indignare, ci fanno preoccupare. Mentre invece noi dobbiamo cercare di avere uno sguardo in grado casomai di cogliere appunto il contingente, alcuni fenomeni un po' modaioli che i social network, il web e tutto quanto definiscono, ma allo stesso tempo avere anche ben chiaro che i cambiamenti si misurano invece su uno spazio-tempo un po' più lungo. Quando io prima ho detto c'è una scuola di pensiero più ottimista e più pessimista, io non so a quali iscrivermi, non era, come dire, un tentativo un po' così salomonico di cerchio bottismo, non sto né di qua né di là, ma è una cosa molto semplice. Non voglio cadere in un doppio rischio che ho visto anche qui stasera. Per esempio, sono quasi del tutto in disaccordo con la signora pedagogista che sostiene che non ci può essere relazione sulla rete, anzi diciamo sono del tutto in disaccordo, e poi dopo dirò perché, però attenzione, l'errore che non dobbiamo fare è quello di restare appunto abbagliati dalle alcune evidenze. Mi spiego con degli esempi. Se io fossi stato insieme a Marco in quel tavolo quadrato insieme col ministro Maroni, che diceva ai dirigenti di Facebook perché non controllate eccetera eccetera eccetera, gli avrei banalmente replicato, ricordate io prima ho fatto l'analogia tra la rete e la città, avrei detto ma anche tu fai il ministro degli interni e perché non fai in modo che non ci sia nemmeno un reato tutti i giorni nel nostro paese, no? Che è esattamente la stessa cosa, così come la mamma dei cretini e dei delinquenti eccetera eccetera è sempre incinta a Poppi, come a Firenze, come in Toscana, come in Italia, come nel mondo, lo è anche nel social network. Anche se poi questo ci porta a un altro discorso che è quello che evocavo prima quando dicevo diventa sempre più labile il confine tra pubblico e privato. Quella persona non la sopporto, l'ammazzerei, sia esso Berlusconi, Bersani, Bush, Obama, lasciamo perdere, ovviamente ognuno ha simpatie e antipatie. Noi lo abbiamo detto da che mondo è mondo, continuativamente continuiamo a dirlo. Quante persone dichiarano tutte le sere a cena che vorrebbero vedere morto Berlusconi, o ripeto, il Papa, o chi volete voi, insomma, no? Ma lo fanno in un luogo totalmente privato e nessuno si sogna di prenderli sul serio, nessuno di noi pensa che possa avere un'arma o casomai la statuetta del Duomo in tasca da andare a scagliare. Ovviamente se qualcuno incomincia a dirlo su Facebook, e quello che dobbiamo far capire ai nostri nativi digitali, anche se è nel chiuso della sua cameretta e nel luogo più recondito e privato, è in un luogo pubblico, è in un momento pubblico. Ecco, allora questa labilità di confine dobbiamo noi cercare di avere sempre ben presente, e dobbiamo avere ben presente che noi stiamo parlando di fenomeni che sono, e insomma, il motivo per cui ne stiamo parlando da oltre due ore mi sembra anche con un certo interesse e passione collettiva, e siccome immagino non siamo tutti pazzi, cioè sarà un motivo, noi dobbiamo cogliere il mutamento lento, no? Io e Marco qui abbiamo detto, ma non è che abbiamo detto cose particolarmente bizzarre, sono cose molto diffuse in letteratura, stiamo parlando di trasformazioni che ridefiniscono il modo in cui noi percepiamo il mondo, ridefiniscono il modo in cui noi lo raccontiamo. Il professore prima ci ha giustamente fatto osservare come si modifica anche il linguaggio, guardate bene, la modifica del linguaggio mi ha colpito perché lo trovo particolarmente interessante, lo suo stimolo dice oggi sono più perentori. sono più perentorio perché è evidente, se tu devi esprimere tutto su Twitter in 160 caratteri e le ambiguità è difficile che tu le possa permettere. Quindi ci sono tutta una serie di fenomeni da osservare. Io prima ho parlato di cambiamento della memoria, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi nel lungo periodo sicuramente stiamo davanti ad un'accelerazione di trasformazioni e stiamo davanti a un grande ad un cambiamento che, come dire, non possiamo sapere dove ci porterà, no? Ho aperto con la citazione di Marc Bloch, non posso giudicare la rivoluzione francese, figuriamoci se quello che sta succedendo stamattina sono in grado di dire dove ci porterà. Però non vorrei nemmeno che ripetessimo un errore millenario, che è quello di distinguersi per gruppi sociali, in questo caso specialmente generazionali, no? E arrivo sia alla mia osservazione di disaccordo con la pedagogista, sia alla domanda che mi è stato fatto. Io non credo che in rete non si possa creare relazione vera. Noi oggi, ripeto, perché poi è evidente che siamo un po' più affascinati dalle cose che forse ci inquietano anche un po' di più e quant'altro, ma ci dimentichiamo che tramite la rete, mi viene in mente, la prima cosa che mi è venuta in mente, sicuramente ce ne possono essere tante molto più interessanti, ci sono gruppi di autoaiuto come per esempio i familiari di, che ne so, i malati di Alzheimer, che attraverso la rete trovano la forza per andare avanti, trovano il modo di capire come ci si può comportare, eccetera, eccetera, eccetera. C'è una, quella che viene chiamata intelligenza connettiva, che probabilmente sarà una forza fragorosa e eccezionale del domani. Quando io prima mi interrogo, credo con umiltà, ma vorrei vedere che il tempo in cui il professore universitario sale in cattedra e fa lezione è finito e dobbiamo cercare di pensare a delle lezioni più collaborative, non ho la più pallida idea di questo che cosa voglia dire, di questo come debba essere fatto. Però non mi chiudo al riccio dicendo: ma io non credo che l'e-learning, la formazione a distanza, non sia vera formazione perché io devo guardare negli occhi il mio interlocutore, anche se da quando sono in Toscana da 25 anni mi sono innamorato del vostro proverbio che dice se non si va non si vede, insomma, no? Quindi figuratevi se non sono uno per l'esplorazione diretta, ma non credo che non si possa fare esplorazione anche mediata attraverso il computer. Dobbiamo essere sempre molto rigidi a capire che poi esiste anche altro. È evidente che se uno vive soltanto attraverso il web è un disadattato, così come un disadattato chiunque, è, come dire, rende esclusivo qualsiasi sua attività. Io dico sempre, giocare a calcio non è, è un'opera meritoria, specialmente per chi come me lo ama moltissimo, il gioco del calcio, ma se uno gioca a calcio 24 ore su 24 è un disadattato, così come un disadattato uno che studia 24 ore su 24, no? O fa una qualsiasi altra azione. Quindi dobbiamo, come dire, c'è un problema di misura, e qui arrivo e davvero chiudo perché la sto facendo lunga, alla domanda. Tendenzialmente sono d'accordo con il premio Nobel per la pace ad internet, ovviamente è una provocazione, no? Non la sua domanda, la richiesta, ma io credo di cogliere il senso della provocazione. Io credo che internet, nella misura in cui permette potenzialmente, e sottolineo l'avverbio potenzialmente, una maggiore intelligenza connettiva di cui parlavo prima, e sostanzialmente permette società che tendenzialmente diventano più orizzontali, società che tendenzialmente, e badate bene sempre gli avverbi che uso, tendenzialmente, in cui è tendenzialmente più difficile fare quello che facevano gli antichi potenti, divide e impera, no? E allora tendenzialmente internet è un mezzo per i bambini down, o perché talvolta mi filmano mentre lo sto facendo, non è lì la colpa è nel farlo. Voi ricordate tutte le polemiche sul bullismo e sui video shock? Però siamo sinceri, ma questi fenomeni di bullismo, quando tantissimi anni fa, chi come me ha 50 anni andava al liceo, non li ha mai visti? Anzi, azzardo, non li ha mai fatti, aveva il gran vantaggio che nessuno aveva un cellulare in cui poteva riprenderlo. Ovviamente il fatto che ci sia un cellulare che li riprende trasforma completamente quell'esperienza e la fa ridiventare un altro oggetto sociale. Quindi sono assolutamente consapevoli che il mondo è cambiato, ma non pensiamo che sia cambiato unicamente perché rende visibile ciò che prima era invisibile. Chiudo, anche se tutti i miei interlocutori sono scomparsi, ma vabbè, va bene uguale, con, non ricordo come si chiama, l'ultimo interlocutore, che ha sottolineato una cosa interessante che dicono molti rispetto ai media tradizionali, specialmente il Moloch televisione, che parlava da uno a molti, la rete è tendenzialmente democratica perché permette questa orizzontalità, l'ho in qualche modo detto anche io, però ripeto, come dire, mi rendo conto di essere ambivalente, ambiguo, forse un po' cercobottista. Anche questo però può essere un elemento di pericolosità. La televisione, con tutto il male che ne possiamo dire, che ne abbiamo detto, che ne diciamo e che ne continueremo a dire, la televisione è come i grandi media, non soltanto la televisione, la carta stampata, i libri, la scuola, eccetera, eccetera, ha però una grande funzione sociale, quello di creare coesione. Il fatto che tutti noi, milioni di persone, apprendiamo una serie di notizie e sappiamo che condividiamo quel sistema di notizie, ovviamente è molto importante verificare come quel sistema di notizie viene definito e quindi sulla credibilità e tutte le storie eccetera eccetera, ma lasciamo perdere. Ma però il fatto ecco, per esempio, ma però quando io andavo a scuola non si diceva, ora invece pare si possa dire, e anche questo è un segno di cambiamento. Però il fatto che milioni di persone condividono le stesse informazioni crea anche coesione, legame sociale. Il rischio di questa orizzontalità, di questa positività, di questa individualizzazione che io ho descritto è quello che invece ognuno di noi crea legami sociali, e quello che viene a mancare è proprio un'amalgama sociale, un'amalgama generale. Quindi paradossalmente potremmo rimpiangere, potremmo rimpiangere esattamente ciò che contestiamo alla televisione, il pensiero unico. Il pensiero unico è anche però una grande forma di legame sociale, di condivisione, che, per dire, per concludere con la più grande banalità delle banalità, che lo dicono tutti, ma per dare senza quello che c'è, per esempio ha permesso agli italiani di cominciare a condividere la stessa lingua. No? Allora, ripeto, secondo me non facciamo lo stesso errore compiuto con appunto i vecchi media, differenziarci tra apocalittici e integrati. Guardiamo con grandissima attenzione e curiosità e anche, come dire, stupore questo nuovo mondo, ma con analoga vigilanza, senso critico, che quello che poi sostanzialmente non dovrebbe mai abbandonare la nostra vicenda umana. Grazie.
Non credo che si possa avere nessuna idea di futuro in questo momento, proprio per i motivi che vi dicevo prima.
Cerca persone che
proprio per i motivi che dicevo prima, c'è una tale evoluzione che l'idea di futuro purtroppo di essere flessibili, cioè credo che l'umanità, l'uomo per primo debba abituarsi ad essere flessibile, a cambiare, a vivere questa situazione di cambiamento molto rapida, molto costante, cercando di avere la capacità di rimettere in discussione quello che appena un giorno prima pare un traguardo acquisito e che può essere un nuovo punto di partenza. Questo vale nell'industria, l'abbiamo visto, chi sta in piedi è chi ha dimostrato di essere rapido nella conversione, cioè di riuscire a cambiare e a flettere rispetto a quello che era l'abitudine. Questo lo vediamo nelle nuove tecnologie, nelle applicazioni, nei giornali è il prezzo che stiamo pagando, cioè l'industria editoriale, soprattutto i giornali, che è storicamente un'industria così, diciamo, di tipo conservatore, l'editore per definizione è abbastanza conservatore, ci stiamo rendendo conto che questo mondo dell'informazione, che è nato circa, almeno nella sua forma moderna, 200 anni fa e che ha funzionato magnificamente per 200 anni con un modello di business consolidato, è arrivato forse da un certo punto di vista a capolinea, anche perché in questi 10 anni non ha mai fatto niente per cambiare. I giornali in realtà, se ci pensate, sono gli stessi da quando sono nati: titolo, articolo, sì, poi c'è le foto, il colore, il formato diverso, ma sostanzialmente non è mai cambiato. E oggi, in un mondo che è completamente cambiato, dove il tempo delle persone è estremamente ridotto perché viene suddiviso tra i pod, telefonini e mille altre cose che facciamo, quella forma giornale è probabilmente una forma superata, e l'industria editoriale non si è rivelata negli anni passati così flessibile, anche se oggi sta cercando di correre velocemente ai ripari per ovviamente poter sopravvivere a questi cambiamenti.
Grazie. Grazie anche ai contributi multimediali della nostra sala, che sono stati calzantissimi come sempre, preziosi, dato anche l'argomento, ma soprattutto grazie di grande